passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci son volpi di codesto, fanti di la, mille topi, tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Con tanti galli che cantano.
E beh, chi 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 chi.
Troppe galline rispondo.
Qui importante, cucco.
E se i piccioni spariscono.
I piccioni.
Cucu.
Tutte le papere piangono.
Qua. Chi
chi chi. Tutti insieme.
Qua.
Non chiedere a me cose in cui tu sei bravissimo, caro Parenzo. Non chiedere di seguirmi.
Mi dà già, mi dà una carica quando tu parti con questa musica. Io immagino la gente in macchina, immagino che la canta a squarciagola.
Siete all'ascolto della Zanzara su Radio 24 800 24 00 24 per chiamarci. Cosa abbiamo? Facciamo subito risentire la signora Santanchè.
Qual è il sommario di oggi? Delle mostruosità di oggi.
Abbiamo già un ospite che dov'è? Ci attende.
No,
che
non
ci...
lo vedo in studio.
No, non c'è qui davanti.
Ah. È collegato, già perché è radio, è vero.
Collegato per telefono. Sì. Iniziamo con la signora Santanchè su Forza Gnocca.
No, ma perché la signora Santanchè?
Sì, iniziamo con la Santanchè. L'ultima parola.
Che pare sia lasciata col signor Sallusti, peraltro.
Sembra.
Le foto lo dice.
Però non si sa nemmeno se sono
2000.
Stati davvero insieme. Poi.
No, infatti, soprattutto in l'azione.
Via.
Forza Gnocca è un'idea del cazzo.
Oh, benissimo, glielo andate a dire a Berlusconi che è un anno che sta dicendo queste robe così.
Allora,
e forse anche il popolo di centrodestra si è un po' rotto le scatole.
Mi dispiace di essere stata volgare, ma vi dico anche che parlare di Forza Gnocca per una battuta.
Il paragone scatenato, glielo andate a dire a Berlusconi che è un anno che parla di queste cose qui.
Grande paragone.
Glielo andate a dire a Berlusconi, ormai è a briglia sciolta.
Lottatore, un gran lottatore.
Poi sentite la Santanchè che cambia completamente tono.
Registro.
E alla... Registro, bravo.
Sì.
Tono o registro.
Certo,
tono o registro.
Similare.
E alla convention del signor Rotondi, se non sbaglio.
Chi è Rotondi? Ah, il ministro Rotondi.
Ministro Rotondi.
Quindi abbiamo un ministro che si occupa dell'attuazione del programma, no?
Sì, quello è da un po' di governi che c'è questa follia.
Un ministro assoluta. Rotondi.
No, lascia perdere adesso Rotondi o non Rotondi. Comunque.
Rotondi.
Santanchè, la società ideale per mio figlio,
sì.
La deriva cattolica della signora Santanchè.
No.
Io voglio consegnare a mio figlio un modello di società di vita che non deve chiedere il permesso per fare il presepe o cantare le canzoni di Natale. Voglio consegnare a mio figlio un mondo dove il padre, la madre, la famiglia, e lo dice una donna che se ci fosse un concorso per la famiglia la Molino Bianco sicuramente arriverei ultima, ma continuo a credere alla famiglia perché così sono stata educata e perché così voglio immaginare una visione di una società.
Dice la signora Santanchè che il problema non sono i peccatori come Berlusconi sottinteso, ma i farisei che si riuniscono a Milano, quelli di libertà e giustizia.
Tutta parola farisei.
Allora, lasciamo un attimo friggere qualche secondo ancora il nostro ospite Bossi sulla vicenda Scajola.
Hai intervenuto anche su
chi
questo.
Chi li prende i voti? Scajola e si mette a ridere, senti.
Può essere tutti, però senza Berlusconi dove vanno? Chi è che piglia i voti? Scajola.
Non si fa mai. E poi questa è la più bella. Ho visto le stelle con Tremonti, ti giuro così. Ti giuro così.
Ma cosa vuol dire?
Cioè, la domanda era.
Che si tenevano per mano romanticamente.
La domanda era questa. Ma si riconcilieranno Tremonti e Berlusconi?
Sì.
Risposta di Bossi.
Sentiamo.
Io spero di sì. Sono andato proprio ieri sera con Tremonti. Siamo andati insieme a vedere le stelle. Secondo me alla fine è più il casino che fanno i giornalisti. Creano confusione, creano danno illusioni sbagliate. E se domani pure tu
Eccoci qui.
Agghiacciante l'immagine qui. Di Bossi e Tremonti.
Bossi e Tremonti che guardano le stelle.
Immagine agghiacciante.
Rocco Buttiglione, presidente dell'UDC, buonasera.
Buonasera.
Dov'è?
Senta, Buttiglione, lei è mai andato a vedere le stelle insieme a Bossi o Tremonti?
Mano nella mano?
No, con Bossi e Tremonti no.
Con mai, chi è andato?
Tantomeno mano nella mano. Mano nella mano sì, ma con mia moglie.
Con sua moglie sempre.
Questo va sempre.
Vabbè, una volta, che ne so, magari in qualche baita insieme a qualche politico di primo piano avete visto le stelle, che immagine
questo è possibile, ma sicuramente non mano nella mano.
No, ma no, questo è Parenzo che dice mano nella mano. Non ho mai pensato che
ci sarebbe nulla di male.
Ma no, come
Tremonti e Bossi non erano mano nella mano.
No, ma infatti questa è un'illazione. Beh,
è importante, non dovete dare l'impressione che l'illazione invece è vero, non era una mano della
mano.
Era una battuta. Era un paradosso.
Questo è politico fondamentale.
Questo è fondamentale. Però, sa, l'immagine. Cosa
è romantica.
Cosa l'evoca l'immagine di Tremonti e Bossi che guardano le stelle?
Guardano le stelle.
Brutta roba.
Erano stelle cadenti.
Quelle cadono a San Lorenzo.
Le loro, diciamo.
Cadono a San Lorenzo. Ma qualche volta cadono anche in altri periodi. In altri periodi dell'anno. Sabato era una notte di stelle cadenti, per esempio.
Magari è successo sabato, è probabile che sia successo sabato. Senta Buttiglione, ma lei quante possibilità pensa che
professor
abbiano
Buttiglione.
Professor Buttiglione, scusa Parenzo. Quante possibilità pensa che abbiano Pisanu e Scajola di diciamo convincere Berlusconi a mollare? Diciamo la verità, quante possibilità? Sotto il 10%, no?
Guardi, se la mette in termini di convinzione credo poche.
Poca,
se la mette in termini di uno scontro politico in cui alla fine tu gli dici guarda che io sono responsabile verso il popolo italiano, non verso di te, e da amico ti devo dire guarda tu non puoi riuscire a fare bene del popolo italiano in queste condizioni, l'ultimo servizio che puoi dare è quello di passare la mano a un altro che ci può
ma Berlusconi non ci sente però, non ci sente da questo
punto. Devi dire beh io comunque a questo punto qui non ti voto e non è più una maggioranza in Parlamento, perché poi la politica si fa così.
Ma non ci arriveranno mai Scajola, Pisanu forse sì, ma Scajola non ci arriverà mai, diciamo la verità.
Stiamo a vedere. Talvolta nei momenti difficili uno trova un coraggio che prima non sapeva.
Ma avete preso contatto con questi frondisti?
Che vuole riprendere contatto? Qui siamo tutti in Parlamento.
Ma siete lì, magari io vi immagino che alla buvette tra un gelato alla crema e un arancino, magari vi parlate.
No, non ci sono i gelati alla crema, neanche gli arancini.
Manco gli arancini,
capito? Però allora davanti a un caffè.
No, mi correggo. Gli arancini ci sono, un collega di passaggio mi ha detto che gli arancini ci sono, io non li ho mai mangiati, ma se dice lui che ci sono.
No, era per dire che magari nei corridoi del transatlantico, intanto lei si avvicina al suo Scajola e dice: allora, quando lo facciamo cascare quel signore lì?
No.
Come no?
No.
Non funziona così.
Comunque, poche possibilità. Senta, ma.
Io invece penso che ci devono essere molte possibilità.
No, ho capito, lei ha detto prima. Hanno poche possibilità, ragionevolmente hanno poche possibilità.
Di convincere,
certo.
Secondo me invece hanno molte possibilità di vincere una battaglia politica, perché non sono soli, perché tanti deputati del Popolo delle Libertà la pensano come loro.
Ma non hanno il coraggio di uscire allo scoperto, lei dice?
Prima o poi troveranno il coraggio. Formigoni ha detto delle cose che io ho molto apprezzato, Alemanno ha detto delle cose che mi sembrano anch'esse meritevoli.
Ecco, ma chi sarà Bruto alla fine?
Devono uscire dal complesso di inferiorità dei sudditi per parlare da cittadini anche, con Berlusconi. Che sarà mai?
Perché per ora sono subito.
Non è mica il figlio di Dio o l'unto del Signore, è un politico che ha fatto delle cose buone, cattive, e che in questo momento non è più in condizione di fare il bene del paese. Loro da responsabili politici hanno il diritto e il dovere di dirglielo. Non dico questi quattro, ma in generale quelli che stanno nel Popolo delle Libertà.
Lei ha detto però una cosa interessante: da sudditi devono trasformarsi però in una specie di bruti. Cioè...
Ma che di brutti? Di normali leader politici i quali hanno il coraggio di dire la verità ad un loro amico, che è un leader politico anche lui, e che ormai non è in grado di fare il bene del paese, e quindi deve andare via.
Quindi
senta, ma cosa ci vuole?
La fine del mondo.
No, ma sicuramente no. Non è, per Berlusconi è la fine del mondo. Adesso, perché secondo lei Berlusconi rimane così attaccato? Qual è il motivo principale? Mi dica la verità, però mi dica quello proprio che le esce fuori dal
ma
cuore.
Ma guardi, io le do due motivi. Uno, l'accanimento che c'è contro di lui. Che probabilmente lo spaventa, quello
giudiziario.
Uno ha paura che poi lo mandano in galera, gli confiscano il patrimonio, magari si aggrappa anche dopo che la sua parabola politica è finita.
Ha paura di andare in galera.
L'altra, c'è un capitoletto del Principe di Machiavelli,
sì, bello,
bellissimo, che ha il titolo Quomodo, cito in latino, Quomodo adulatore sint fugendi. Come e perché bisogna rifuggire gli adulatori.
Certo.
L'impressione che attorno finisce con l'avere non più persone amiche come Scaiola, come diciamo, che gli dicono la verità, perché un amico ti deve dire la verità, un amico non è quello che ti dice quello che vuoi sentire, è quello che ti dice le cose come stanno. E c'è troppa gente che invece prima sa come che Berlusconi fa i sondaggi per dire al popolo italiano quello che il popolo italiano vuole sentire, anche se non è vero. Poi arriva il momento in cui la realtà mostra che Berlusconi ha detto delle bugie. E così attorno a lui c'è della gente la quale fa i sondaggi per capire quello che Berlusconi vuole sentirsi dire. Poi va e glielo dice.
Senta, Mutigione, ma mi dica la verità. Non sarebbe opportuno, secondo lei, una volta lei l'aveva già detto, offrire a Berlusconi una specie di salvacondotto? Magari, che ne so, farlo diventare senatore a vita. Faccia questa proposta. Berlusconi senatore a vita.
Ma senatore a vita non direi.
Perché
però,
no?
Perché?
Ma non mi pare.
Non ha i titoli?
Non mi pare ci siano le condizioni.
Comunque, non ha i titoli,
cose,
secondo lei?
Queste cose le decide il capo dello Stato.
Che no, d'accordo, però.
Ne capisce più di lei e più di me, quindi lasciamo. Non mettiamoci
a insegnare al capo dello Stato. Che tipo di salvacondotto si può utilizzare? Che tipo di salvacondotto?
Io ho detto una cosa del genere, vedo che è caduta in un imbarazzato silenzio da parte degli altri. Nessuno
La riproponga. Allora
io la dico in un modo più moderato, perché sono stato accusato
Ancora più moderato,
è possibile.
Lo dico in un modo più moderato. Bisogna dire con chiarezza, il governo che si va a fare non è il governo della vendetta contro Berlusconi, non è il governo delle purazioni, è il governo per il bene del paese.
Capito, ma Berlusconi non ci sente, pensa di essere lui la salvezza del paese, pensa di essere lui.
È proprio per questo ci vuole.
Senta, ma se non se ne va, come finirà secondo lei Berlusconi? Finirà male?
Io mi auguro che finisca con i suoi del suo partito che gli dicono:
è d'accordo,
non ti votiamo più.
E mettiamo che questo qua non avvenga, finisce male secondo lei a questo punto?
Sono preoccupato, no, secondo me questo avverrà, il problema è che se avviene prima o prima se avviene dopo. Io sono preoccupato perché la manovra che abbiamo fatto.
Ma Berlusconi finisce come finisce?
A monetine?
Cioè come finisce?
A Marconi?
Mi faccia parlare, no?
Sì.
Io sono preoccupato che la cosa finisce male, perché la manovra che abbiamo fatto ci ha dato una tregua, ma non ha risolto nessun problema. Se non prendiamo subito le misure che servono, la tregua finisce e ricomincia la buriana. Sui mercati contro l'Italia.
Non è che dipende solo da Berlusconi.
Già oggi facciamo fatica a pagare, non paghiamo, sa che non paghiamo, lo Stato non paga più gli straordinari.
Se non se ne va, finisce male.
Tra un po' non paga più gli stipendi, a quel punto lì sì che dovrà dare le dimissioni, ma a questo punto tutta una classe politica avrà mostrato la sua totale.
Traffico, capacità. Torniamo subito. Eccoci qui di nuovo, la Zanzara, 800 24 00 24, qui in diretta da Milano. Giuseppe Cruciani, David Parenzo.
Buonasera, con direttorissimo, a lei e ai suoi radioascoltatori.
Rocco Buttiglione, presidente dell'UDC, e faccio subito a Buttiglione questa domanda. Senta, ma qual è secondo lei, caro Buttiglione, il legame profondo che c'è tra Bossi e Berlusconi? Ecco. Questo legame indissolubile, questioni anche di danaro secondo lei?
Questo io non lo so. Bisogna parlare con chi si intende di retroscena, io non capisco molto. Quello che capisco io è che sono venuti fuori insieme e usciranno di scena insieme.
Cioè,
sono legati.
Genera evidentemente una solidarietà fra i due.
I loro destini sono legati.
Che tipo di solidarietà è?
È il fatto che Bossi sente in qualche modo che se cade Berlusconi, cade anche lui. Perché tutti e due esprimono un modello politico, il modello politico carismatico. Il capo parla al popolo, il popolo si riflette nel capo, il partito non conta nulla, il Parlamento non conta neanche nulla lui, e quindi come vuole che in un sistema così, in cui il capo è tutto, qualcuno come Pisanu, Scaiola possa commettere il reato di lesa maestà di dire al capo
che Pisanu non è però il nuovo, diciamo.
No, sto dicendo che è nuovo, sto dicendo che è una persona onesta e sensata che sente che il capo non è il figlio di Dio, non è l'unto del Signore, è un politico che può sbagliare, anche come ogni politico c'è anche il tempo in cui è bene che sia di scena.
Ma lei un accordo con Maroni lo farebbe?
Poi glielo dico anche a Bossi.
Sì, ma lei un accordo
con qualcuno che lo dice a Bossi?
Bossi, d'accordo, sappiamo il suo giudizio durissimo su Bossi, ma con Maroni, ad esempio, se a guidare la Lega fosse Maroni, lei un accordo lo farebbe con Maroni?
Cioè, ci si parla di più,
si parla di più con Maroni che non con Bossi.
Ma guardi, non è un problema umano, io voglio bene a Bossi, soprattutto nella terribile malattia che ha avuto.
Ma è lucido ancora, secondo lei?
Secondo me sì, è un problema politico. Maroni, dobbiamo ancora capire cosa dice Meloni se fosse capo della Lega. Noi stiamo sui fatti.
I fatti dicono che per esempio c'è questa cosa di Forza Gnocca. Come si traduce in tedesco Forza Gnocca?
Questo è importante, sì.
È importante, è fondamentale.
Mi consenta di controdurre.
La parola importante però è Gnocca in tedesco. Cioè forza ci possiamo
forza
arrivare.
Gnocca, la traduzione in tedesco però la vogliamo. Sa che vogliamo da lei.
Ha fatto
qualche,
il giro del mondo, qualche chicchina.
Qualche tocco di tedesco.
Le lezioni di Buttiglione alla Zanzara.
Aspetti un attimo che qui il mio consulente.
Sì, come consulente.
La parola Gnocca.
Come no?
Ma chi è il consulente?
Consulente chi è?
Il consulente dice di no.
Come consulente,
il consulente
dice di no? Ma chi è il
censore? Catone censore.
Che Catone il censore? Il suo detto stampa si
ce
consulta.
Ce lo passi subito.
Ma ce lo passi immediatamente.
Ma come si permette?
Non mettere in dubbio il ruolo del mio consulente per l'immagine.
Ma è una cosa, perché lei è un consulente per l'immagine.
Questi ci sono, però allora lei ci porta a nozze qui.
Cioè, ho un consulente per l'immagine. È una cosa pazzesca.
Ci sono molti modi di tradurre. Quello che io posso dirle è che c'è un modo più classico che comincia per S e finisce per E. E c'è un modo più da giovane, da ragazzo di 18 anni, che comincia per M e finisce per I.
No, però
siamo mica i giochi di Rai 1 dei pacchi.
Non lo posso dire.
Che è Borwartz Muschl.
Si è avvicinato abbastanza, ma lo sa il tedesco.
È che gli ascoltatori nei giorni scorsi ci hanno tempestato di cose anche in tedesco, si figuri.
Ma secondo lei professore,
se lo sa perché me lo chiede.
Ma lo voglio pronunciato da lei,
ma non l'ha detto bene,
Lo so, appunto. Attento, per questo lo voglio pronunciato da lei. Me lo dico, pronunci la versione.
È andato abbastanza vicino.
Ma secondo lei professore, la Weltanschauung di Berlusconi oggi è incentrata sulla gnocca? Cioè la Weltanschauung, cioè la visione del mondo, è una concezione un po' tolemaica quella di Berlusca, per cui gira tutto intorno.
Mi auguro di no. Certo che c'è un ingaglioffimento della politica. È impressionante.
Ingaglioffimento, com'è? No, però mi scusi, Parenzo le ha fatto una domanda precisa. Cioè la
visione del mondo.
La visione del mondo di Berlusconi in questo momento gira intorno a quella roba lì o no? Alla cosiddetta gnocca, cioè alla mush. Com'è che si dice in tedesco? Forse lo capisce meglio, dottor Buttiglione.
Mi auguro di no. Comunque,
come si auguro di no?
Non devi chiederlo a me, devi chiederlo a lui.
Mushi, gira intorno a mushi.
Che il suo collega, perché me l'ha chiesto se lo sapeva già?
Perché
un conto pronunciato da noi, un conto dal professor Buttiglione.
Un conto è che lo pronunci lei.
Però non conosce la versione classica.
Mi dica la versione classica, è più interessante.
Da chi quello da cui si è fatto dire la versione, come dire.
Ma perché resiste davanti a queste cose che sono
anche quella che userebbe un vecchio professore ultra sessantenne come me.
Però professore, voglio dire, se il presidente del Consiglio usa la parola forza gnocca, no? Quindi voglio dire, ormai
quella da professore la trovo anche sul vocabolario, quella da ragazzo non so se sul vocabolario.
Vabbè, quella appunto la vogliamo sapere dal professore.
No. Va da quello che le ha detto,
E invece culona inchiavabile com'era? In tedesco.
Gliel'avevo tradotto, no?
Sì.
La culona Merkel.
Culona inchiavabile era,
sarebbe riferito,
che poi non è mai uscita
Merkel
ufficialmente. Sì. Comunque, insomma, diciamo che come si traduce culona inchiavabile, una cosa pazzesca. Ma i rapporti tra Merkel, come lo vede Berlusconi? Non lo sopporta, diciamo la verità, la signora Merkel, lei che conosce bene quegli ambienti lì.
Guardi, io posso dire che noi avremo bisogno di alzare il livello della nostra interlocuzione
con chi?
Con gli altri paesi europei.
Alzare il livello dell'interlocuzione.
Interlocuzione meravigliosa.
Una cosa pazzesca.
Ci sono delle cose terribili che dice Berlusconi, dice alzare il livello delle meravigliose. Bravo, tutti gli
si trovano la Sarkozy e la Merkel. Liberi di trovarsi, ma perché l'Italia non è coinvolta?
Vabbè, ma quello sa, ogni tanto succede.
Anche per questo lei dice? Cioè l'Italia non è coinvolta?
No, l'Italia è un grande paese.
Ma anche per
queste battute di Berlusconi lei dice?
Non è sì, perché poi alla lunga si finisce con il subire un'immagine che all'inizio non alimenta magari per la sera di persona spiritosa, poi dopo gli si ritorce contro.
Senta, ma quanta nostalgia ha della DC, il partito dei cattolici, il partito dei si fa o non si fa? Si fa,
la DC?
Si fa, no, guardi, la DC, il partito dei cattolici, un nuovo partito dei credenti, un nuovo partito.
Quello che si sta facendo non è un partito, è un movimento.
Sì.
È un movimento di movimenti, un movimento che offre un coordinamento di movimenti. Che offre a questi
coordinamento movimenti, di movimenti, sembra, lei sembra Agnoletto, sembra coordinamento dei movimenti, tipo Agnoletto.
Cos'è il coordinamento?
Un attimo solo, che abbiamo il giornale radio 800 24 00 24.
E a questa volta me la paghi cara, io divento
eccoci, 19:17, 800 24 0024. Caro Parenzo, per chiamarci in diretta.
Bene,
alla Zanzara.
Molto bene.
Sentiamo che cosa, direi solito, no? Titolo del TG3?
Lanciato dal signor.
Lanciato da Scipoli, però cambiamo, cambiamo. Bisognerà cambiare, sì, assolutamente.
Scipoli, basta.
Sì, basta. Scipoli, che peraltro si sbaglia, no? Sì, sì, sì.
Impapera, fa questa ironia
un po'
stupida
sul TG3 di Bersani. Vabbè, comunque.
Sì. Va ora in onda il TG3 di Bersani.
Frattini protesta contro l'asse Merkel-Sarkozy, la replica non c'è alcun direttorio, ma siamo noi le economie più grandi dell'Eurozona. Maggioranza divisa sul condono, scontro Casero-Cicchitto, l'Europa avverte no a sanatorie usate per finanziare nuove spese. Il PDL cerca un'intesa con i dissidenti e frena sulle intercettazioni, per ora niente fiducia, ma si preparano nuove manifestazioni in piazza. Veltroni rilancia il governo di transizione, dobbiamo dare una sponda ai dissidenti del PDL, non è il momento di parlare di primarie. Pirati sequestrano una nave italiana al largo della Somalia, a bordo della Livornese Montecristo, 23 uomini, tra cui 7 italiani. Una notte di guerriglia al Cairo, la protesta dei cristiani copti è diventata scontro con l'esercito, decine le vittime, centinaia i feriti. Rina mi parlò di una trattativa tra Stato e mafia dopo la morte di Falcone, prima della strage di Via D'Amelio. Il pentito Brusca parla in aula a Palermo.
Tu pure sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci sono volpi di codesto, fanti di là, mille topi, tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno.
Attenti alla strofa.
Con tanti galli che cantano.
Questo è qua.
Troppe galline rispondono. Se i piccioni spariscono,
cu-cu-cu-cu-cu.
Tutte le papere piangono.
Bene, bene, siamo qui, sentiamo l'ultima follia di Giovanardi.
Però se i piccioni spariscono è un problema,
eh? Problema gravissimo, direi. Sentiamo l'ultima follia di Carlo Giovanardi. La borsa sempre. Lui ha due ossessioni, Giovanardi,
ecco,
il nostro amico Giovanardi.
Di che cosa
ha due
si
ossessioni.
Occupa, cioè, Giovanardi?
Due ossessioni.
La prima?
La droga e i gay. Cioè, se non ci fossero la droga e i gay, ma di cosa parlerebbe Giovanardi tutto il giorno?
Trova il modo sempre di occuparsi.
E sempre intervistato dal nostro amico Klaus Davi.
Ah, ottimo,
cioè, secondo te, come avvengono queste interviste dello splendido, inarrivabile Klaus? Come si sentono ogni giorno? Oggi su che cosa vuoi sparare?
Sì, se può essere.
Secondo me è così,
probabile.
Grandissimo.
Sì.
Comunque, grandissimo.
Numero uno, Klaus Davi.
Numero uno, l'ultima è questa. La
Sentiamo.
Borsa crolla?
Sì.
Colpa della droga.
E se sono drogati e gay insieme anche, i broker?
Beh, un problema.
È un problema.
Sì.
Sono stati scritti libri che collegano il crack della borsa di New York e queste folli, diciamo, queste follie della finanza internazionale anche a personaggi che non avevano più la lucidità per controllare i loro comportamenti e naturalmente anche le loro azioni. Sono cose che sono state scritte da persone molto serie che hanno osservato questi fenomeni.
Cioè, innanzitutto c'è un invito al signor Davi: e comprate un registratore, una cosa
te lo
decente.
Regaliamo noi,
te
Klaus.
Lo regaliamo noi, caro Klaus.
Sembra di stare in una caverna, amico mio.
Cioè, fai delle cose eccezionali, comprati qualcosa di decente e investi due lire oppure falle investire alla Zanzara. Giovanardi aggiunge: questo test, cioè vorrebbe il test per gli operatori di borsa.
Dunque, però,
cari operatori di borsa che siete all'ascolto, carissimi operatori di borsa,
fare la pipì?
Fate una pernacchia al signor Giovanardi in diretta, cioè chiamateci e fate una pernacchia al signor Giovanardi.
Ma tutti devono fare il test,
tutti.
Per Giovanardi chiunque,
cioè, ma lo dice lui dopo piloti, autisti, funzionari
attori,
pubblici, chirurghi, poliziotti, carabinieri,
sì,
artisti,
sì,
artisti della Rai, poi della Rai, cioè conduttori della Rai, è auspicabile che siano rapidamente effettuati i controlli antidroga anche a Piazza Affari. Auspico di farlo in collaborazione con Borsa Italiana.
È una cosa in co-marketing.
Ma chiamiamo il responsabile a Borsa, non c'è più il responsabile di Borsa Italiana.
È interessante sentire.
Anche lui una bella pernacchia a Giovanardi. Siamo Giovanardi, pernacchia tipo alla Bossi. Questo test è assolutamente accettabile.
Grazie regia.
Grazie regia. Dubito che un risparmiatore voglia affidare i suoi soldi a un trader drogato o alcolizzato. Ci sono pubblicazioni che collegano il crack di New York all'abuso di droga. No. Allarmi seri da prendere in considerazione. Qualcuno mi riferisce, tra l'altro, che effettivamente questi studi ci sono. Ma insomma, non è che si può fare un test generalizzato a tutti gli operatori di borsa.
Direi di no, diciamo. È una cosa pazzesca, signor Giovanardi.
Sempre su Attenti al Matto, il signor Rizzo. Che Rizzo, però matto non è
Marco Rizzo.
Marco Rizzo,
l'onorevole Marco Rizzo.
Sì, Marco Rizzo. Se si non parte. Ci fosse, bisognerebbe inventarlo.
Chi ha detto?
Sarebbe meglio un parlamento dei lavoratori. Meglio un minatore di Scilipoti.
Beh, adesso che tu un parlamento fatto solo di lavoratori.
Ma che ne so?
Un Soviet supremo, cos'è?
Attualmente, no? Si dice c'è il Senato delle Regioni, vogliono fare nuove forme istituzionali.
Lei che
noi proveremo a fare una provocazione, chiaramente, dicendo che vorremmo un Parlamento dei lavoratori, cioè di quelli che producono davvero la ricchezza.
Soviet.
Adesso mi dicono
Soviet,
i Soviet.
Qualcuno direbbe Soviet.
I Soviet, esattamente. Ma è meglio avere Antonello Tiddia, minatore del Sulcis o Scilipoti? Questa è la domanda. È meglio avere un operaio della Fincantiero di Mirafiori o della Irisbus o avere le signorine che vediamo
no,
oggi
non li
nominate?
Non puoi scegliere tutti gli eletti.
Mamma mia.
Beh,
mamma
però
mia.
Non ha tutti i torti.
No, adesso lascia.
Cioè, l'idea di affiancare, però no, l'idea di avere una rappresentanza
questo...
vasta nel Parlamento.
Ma questa
dell'operaio,
è un'idea assurda. Cioè, ci deve essere l'operaio, il manager. E che è il Parlamento? No, mica è un...
È lo specchio della società. Quindi ci deve essere anche la prostituta, ad esempio. Perché no? Perché no?
E perché non, che ne so, la badante? Allora non si finisce più, insomma, ci serve un personaggio.
Beh,
a categoria.
Vista l'età, al Senato la badante andrebbe benissimo. Vista l'età avanzata, diciamo, avanzata.
Vabbè. Che c'è da mettere poi? Che c'è? Abbiamo sentito. Ma facciamo risentire Bossi. Va, ho visto le stelle con Tremonti, che mi pare l'audio del giorno, no, caro Parenzo? Che dici? L'audio del giorno.
È incredibile l'immagine, è quasi agghiacciante, però.
Ho visto le stelle con Tremonti.
Ma io spero di sì. Sono andato proprio ieri sera con Tremonti. Siamo andati insieme a vedere le stelle. Secondo me alla fine è più il casino che fanno i giornalisti. Creano confusione, creano. Danno illusioni sbagliate.
Va bene, va bene. Sempre 800 24 00 24. Dove andiamo?
Una notizia inquietante comunque.
Va bene, e c'è la Lega che non è d'accordo su una proposta di legge per introdurre l'inno italiano nelle scuole, per imparare l'inno italiano.
Si occupano di cose elevate.
Ma vuole invece che a fianco all'inno italiano ci sia anche l'inno che è considerato della Lega o l'inno cosiddetto padano, sì. Cioè dire il va pensiero. Dunque si oppongono a questo disegno di legge. Cose importanti, fondamentali.
Cose fondamentali di cui discutere.
Alessandro da Piacenza, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Dunque, prima sentivo che cercava di farsi tradurre il termine gnocca dall'onorevole Buttiglione.
Sì, ma la traduzione di Forza Gnocca in tutte le lingue è già uscita più volte nei giorni scorsi. Comunque vada, se vuole esercitarsi.
No, volevo dare, diciamo, un
ce la dovrebbe
piccolo...
offrire in cinese ormai, in aramaico.
Perché... il cinese non ce l'ho. Ho una traduzione un po' goliardica di gnocca presa da Wikipedia, che è uno strumento generalmente utilizzato per altro. In
se
questo
letto,
caso
lo sappiamo anche noi.
Se l'ha letto da Wikipedia, comunque ce lo dica, avanti.
È di dominio pubblico. Pare si dica fozze, quindi con la F iniziale e la E finale.
Sì, ma forza gnocca, come si dice?
Forza gnocca, mi manca il primo termine.
Beh, ho capito, allora che ci ha chiamato a fare? Cioè, le manca il primo termine e le manca tutto.
Lei è un millantatore.
Detto un piccolo contributo.
Piccolo contributo, vabbè, fozze, com'è fozze? Fozze.
Sì, come forse Otranto Torino Zara Empoli, qualcosa del genere.
Invece della R e la T, fozze. Come dicono i bambini. Va bene, grazie Alessandro. Lorenzo dalla provincia di Roma.
Questo telefono a Radio 24.
Senza sapere quello che deve dire, una cosa pazzesca. Lorenzo, dica.
Eccomi. Senta, io tanto che devo intervenire in questa radio, la seguo continuamente.
Sì, dica.
Io vorrei sapere, ma parlo per per la Lega, per i padani, per... ma nel Risorgimento hanno fatto le 5 giornate di Milano per dare una nazione, per dare un'identità all'Italia, ecco. Ma se dobbiamo rifare di nuovo 5 giornate per cacciare fuori lo straniero?
Ma in che senso, scusa, non ho capito. Qual è
in che senso? La Batagna, se volete, vogliono fare la Lega Nord, se vogliono distaccare dall'Italia.
Allora?
Per lei è normale questo?
Ma che domanda è, Lorenzo?
Come che domanda è? Io non capisco.
Se non capisce lei, si figuri se capisco io quello che sta dicendo. Scusi Lorenzo, ma di che stiamo parlando? Cioè, lei di cosa vuole parlare? Mi chiede a me se è normale che vogliono la secessione.
La secessione?
Ma è da mo' che vogliono la secessione, leghista. Non è mica una novità.
No, però io avevo chiamato per un'altra questione.
Ah, pure? E qual è l'altra questione?
Mi dia un secondo di tempo.
Sì.
Allora, parliamo del Partito dei Cattolici. Ma il Partito dei Cattolici a che cosa serve? Per fare la beneficenza alla Chiesa? Per fargli lavori gratuiti, per dargli l'otto per mille e niente per gli stranieri.
Lei dice nasce perdere il resto del discorso, Lorenzo, la ringrazio. Lei dice nascerebbe per perpetuare i vantaggi della Chiesa.
Non è sbagliato.
Chissà, è l'anticlericalismo di Parenzo, si fa sentire, abbiamo la borsa 800 24 00 24, restate con noi, la Zanzara. Siamo qui di nuovo in diretta, la Zanzara, 800 24 00 24, caro Parenzo.
Da Milano trasmettiamo, da Milano.
Piero da Roma, buonasera signor Piero.
Buonasera.
Dica.
Volevo intervenire su Forza Gnocca.
Ecco. Che c'è da dire ancora?
Niente, no, c'è da dire che secondo me Forza Gnocca in realtà già esiste ed è l'attuale PDL, il PDL della Carfagna, della Minetti, della letteronza di medire con il Parlamento europeo, cioè sarebbe un'ufficializzazione di una situazione di fatto già esistente.
Cioè lei dice che già esiste.
È certo che già esiste, è pieno di gnocche appunto messe ovunque. E in questo modo si potrebbe anche evitare, diciamo, ai cittadini che non amano queste cose di doverle, oltre al danno di vederle ricoprire ruoli pubblici importanti, la beffa di doverle chiamare ministro, onorevole, consigliere, ma le potremmo chiamare appunto gnocche, signorine, signore, non lo so.
Piero, già sentita però questa, cioè il fatto che è inutile fare un partito perché già esiste il PDL.
Ah,
già
io non l'avevo sentito,
va bene. Grazie. Francesco da Siracusa, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Sì, io volevo intervenire un po' masochisticamente difendendo Giovanardi su quell'affermazione. A me è capitato tanti anni fa.
Mi pare un po' complicato, devo dire la verità, però comunque.
Come, scusi?
No, mi pare un po' complicato, anche se ripeto, ci sono delle persone che conosco che dicono sì, insomma, la diffusione della droga è talmente alta tra gli operatori di borsa, almeno così dicono, che effettivamente qualche nesso ci potrebbe essere, ma insomma l'idea di fare
un test. Ma io parlo di un'esperienza di tanti anni fa, non era correlata alla borsa,
che esperienza
è? Al business, no, è molti anni fa, e praticamente ricordo che alcuni colleghi erano completamente saltati e quindi
erano esaltati?
Sì, qualche bolla speculativa riportata nel business, non nell'economia, io l'ho vista creata a causa di comportamenti di eccessiva.
Cioè, scusa, lei sta dicendo che qualche bolla speculativa è stata creata anche da operatori di borsa esaltati per la cocaina o non so per che cosa?
Secondo me potrebbe anche darsi. Io non parlavo di borsa, io parlavo in ambito lavorativo. In passato ho avuto a che fare con delle persone che molto probabilmente erano cocainomani e loro non si rendevano conto dei limiti, e quindi magari sul lavoro, sull'import-export sto parlando, si sono occupati, cioè esageravano.
Bah.
Io trasporto questa mia esperienza magari sulla borsa e anche là secondo me ci potrebbero essere effetti diversi, ma sicuramente può essere Giovanardi ha ragione. Poi lui citava dei testi, io non ho avuto...
Ma Francesco,
ma quello farebbe il test però, anche a un cagnolino, chiunque.
Francesco, mi sembra un'assurdità, com'è un'assurdità il fatto di fare... se vuole l'elenco, no, lo elenchiamo di nuovo, la serie di categorie...
Sì, sentiamo.
Alle quali Giovanardi
farebbe
il test. Piloti, ecco. Autisti, funzionari pubblici, chirurghi, poliziotti, carabinieri, aggiungo ancora Giovanardi, non l'ha detto anche chi erano pure
i giornalisti,
no, sì, conduttori Rai, conduttori Rai
e direttori d'orchestra, ad esempio. Ah, direttori d'orchestra.
Luca, provincia di Pescara, buonasera, ci metta di buon umore, dica.
Ecco, buonasera. A posto.
Con sta voce, sicuro.
Che c'è? Da dove esce?
Arrivo nel momento giusto.
Dica.
Allora, innanzitutto volevo fare un pensierino prima per lei e poi per Parenzo.
Sì, sentiamo.
Che ricordo Parenzo con le sue perle politiche quando interveniva all'inizio, era eccezionale. Ora non le caccia più, combatte.
Quali perle?
Prima erano perle politiche, perle. Diceva la sua, erano dei flash eccezionali.
Vabbè.
Lei invece deve camminare sulle uova di Berlusconi, non deve andare
sulle uova di Berlusconi.
Camminare come?
Ma che vuol dire camminare?
Nel senso che si deve barcamenarsi con un certo equilibrio, una certa.
Ma quale barcamenarsi?
Che equilibrio c'è alla Zanzara?
No, ma non c'è nessun equilibrio. Ma
abbiamo fatto bene l'informazione.
Ho detto una piccola. Visto che sta,
ma che equilibrio c'è secondo lei alla Zanzara?
Vorrei dare un piccolo consiglio per il futuro.
Sì, però non ci faccia dormire, dica.
No, mettere delle perle sulle leggende metropolitane su Berlusconi, che sono eccezionali. Dobbiamo considerare che lui è veramente un personaggio eccezionale da tutti i punti di vista, è pazzesco.
Allora, vabbè, lo sappiamo.
Che gestisce il suo mondo di affari in un modo eccezionale. E volevo elencare alcuni piccoli esempi.
Sì, non ce la faccio troppo lunga. No.
Chiudiamo alle 21.
Faccio come fa Parenzo. Chiudiamo. Con i nomi, Maria Criscuolo, che ha inventato lui praticamente. Chi? Per 15 anni ha gestito i grandi eventi della, però
ma chi?
Certa Maria Criscuolo, che ha inventato i grandi eventi, ha avuto i contratti all'inizio, è sparita la circolazione e va bene.
Cioè, non ho capito, Maria Criscuolo, questa signora si chiama Maria Criscuolo, ha inventato i grandi eventi per chi?
Loro, sia Bertolaso che Berlusconi, hanno dato alle sue società di questa signora i grandi eventi e l'hanno portata avanti per tanti anni. E poi è diventato un affare troppo grosso e certamente è passato di mano.
Poi?
L'affare del nucleare è un'altra cosa eccezionale di Berlusconi.
Ma che elenco? Ho capito quando, di cosa sta parlando.
Sì, quando il ministro Romani è entrato.
Vabbè, allora...
Non è che è entrato il ministro Romani in ritardo, perché ci doveva capire su tutti gli accordi che prima aveva fatto Berlusconi. Prima con la Francia, con le DEF, con gli americani.
Luca, le ripeto che finiamo alle 21.
No, va bene. No.
Ma quali sarebbero queste leggende metropolitane? Maria Criscuolo e gli affari di Berlusconi intorno al nucleare? Sì, vabbè, ma insomma se ne parla. Adesso Criscuolo controlleremo.
No, poi ci sono i grandi affari. L'affare della Endemol, cioè gli americani.
Della Endemol, sì.
Se qualcuno segue un po'.
Sì. Per arrivare a dire cosa, scusi, no, Luca?
Che la presidentessa dei giornalisti americani, in un'intervista fatta alla Rai, ha detto che purtroppo i giornalisti italiani non fanno più investigazioni, investigativo, ha detto questa cosa qui. Perché sono troppo condizionati sempre dalla politica.
Luca, finiamo alle 21, la ringrazio.
Che poi non è neanche vero, però.
Maurizio da Torino, buonasera.
Buonasera. Fermo. Volevo solo dire una cosa su Giovanardi, intanto che
dica su Giovanardi.
Telegramma su Giovanardi.
Sul fatto che magari quelli che erano anche in Parlamento, visto che non mi ricordo, forse le Iene avevano fatto un servizio.
Allora? Sì.
Quindi magari anche qualche, come si può dire, si potrebbe dire che anche lo spread che aumenta in modo esponenziale potrebbe essere colpa della cocaina in Parlamento. A parte questa provocazione. Allora, la telefonata era.
Cioè, lei dice anche non solo la speculazione in borsa o comunque il fatto che va male la crisi eccetera eccetera, ma anche la spread. Vabbè, Maurizio, non ho capito bene sta battuta, su, vada avanti.
No, fate questa cavolata. Con Parenzo, se non mi sbaglio, Parenzo non ama Grillo.
Non molto. Non è un crimine,
mi
però
diverte
ancora,
come comico.
Ancora non è tra i crimini.
Mi piacciono i grillini. No.
Cioè, nella nuova e futura Repubblica di Grillo può darsi che venga messo come crimine. Cioè, non esageriamo.
Però dico, io quello che dico di Grillo, ne condanno il modo, ma la sostanza delle cose che dice normalmente sono. Cioè,
vabbè, non è il caso oggi di iniziare. Tra l'altro, non c'è manco una notizia d'attualità a parlare del fenomeno Grillo. Maurizio, la ringrazio. riprenderemo un'altra volta. 800 24 00 24. Gianfranco Miccichè, buonasera.
Buonasera.
Come sta?
Allora, come state?
Beh, insomma,
si lotta come
si
leoni.
Lotta. Gianfranco Miccichè,
settimana
fondatore di Forza del Sud, che forse diventerà Grande Sud.
No,
diciamo sicuramente.
È già diventato,
ha già cambiato nome.
È già cambiato nome un'altra volta.
Sarà fatto tra qualche nome, tra qualche giorno.
Come tra qualche nome? Tra qualche altro nome, tra qualche
giorno.
Ma lei cambia più.
Cambia per forza, perché abbiamo fatto l'unificazione dei vari partiti del Sud e quindi.
E dunque per forza
lei
bisogna chiamarlo
più,
Grande Sud.
Più volte nome al partito di quanto io mi cambio le mutande, praticamente.
Non esageriamo.
Grande
io
Sud.
Io ho fatto il primo partito dicendo che questo era quello che da cui sarebbe nato poi l'aggregazione dei partiti del Sud.
Quindi ce l'ha fatta. Abbiamo federato i partiti del Sud. Questo è il.
Esattamente.
Ecco.
I partiti del Sud, grandi partiti.
Che saranno più forti. Ricordate quando è nata la Lega?
Sì.
Quando è nata la Lega c'era Liga Veneta, Liga Lantogato.
Come no,
Lega,
certo.
Qua,
sì.
Poi le hanno unificate.
Quindi lei è un po' il Bossi, lei è un po' il Bossi del
si
Sud.
Si sente il Bossi del Sud.
Magari fossi così bravo.
Fosse bravo come Bossi, eh. Lei dice.
Ma Bossi sicuramente è stato un genio.
Ma è ancora lucido Bossi, secondo lei, amici? Che
spero di sì.
Come spero?
Spero.
Non è che lo vedo spesso.
Da quant'è che non lo sente? Da quant'è che non lo sente?
L'ho incontrato molto più alla camera.
Ma non vi telefonate mai? Non vi sentite mai?
Ma no, mai.
Mai?
Perché?
Mai. Noi
gli
telefonate con Bossi, no?
No,
noi che giornalisti, siete nello stesso governo.
Ma lei poi, tra l'altro, è, diciamo, spara a zero contro il PDL, contro Berlusconi, no, insomma, contro il PDL, no. Però sì. È ancora sottosegretario con delega al CIPE, cioè, ancora è sottosegretario, ma perché non si dimette?
Perché
si
dovete
dimettere? Non condivide quello che fa il PDL. Con la Lega,
con la Lega
peggio mi sento.
Io sono al governo rappresentando il mio partito, non il PDL.
Ho capito, ma si dà il caso, signor Miccichè, che il PDL e la Lega siano alleati in teoria, sempre in teoria.
Ma è fondamentale, infatti, che si sia tutti insieme. Perché io non potrei cambiare nulla se non fossi nello stesso governo con la Lega. Questo deve essere.
Ma questa è una teoria interessante, cioè anche se litigate e non siete d'accordo su nulla, però è importante che ci sia perché, per frenare la Lega, giusto?
Per forza, perché uno deve fare parte di una maggioranza per poter condizionare le scelte del governo come ha fatto la Lega fino ad oggi. Perché lì e la Lega sono stati di una bravura straordinaria, bisogna essere sinceri, e lo riconosco tranquillamente. Cioè hanno cominciato a ricattare tutti i giorni, o si fa così o cambia.
Come ricattare?
Il governo. È chiaro che se io fossi fuori da questa maggioranza non potrei incidere su nulla, perché non manco mi risponderebbe al telefono. Facendo parte di questa maggioranza e avendo un numero di deputati, come spero di avere nella prossima legislatura, importante, potrò dire anche io, si fa così, io che il governo, per cui lui dice così, dico così, troviamo magari una mediazione.
Vabbè. Senta, ma Forza del Sud... Forza Gnocca, no, forse l'ha cambiato. Forza Gnocca, forse non c'entra
niente. Grande Sud.
Grande Gnocca.
Però funziona di più come nome Forza Gnocca rispetto a Grande Sud. Siamo sinceri, amici.
Grande Gnocca pure funzionerebbe.
Pure Grande Gnocca funzionerebbe. Non ci ha pensato. Ma Berlusconi lo dice da tempo questa cosa qua, la Gnocca. Non è la prima volta che evoca questo nome, no?
A proposito di che cosa?
No, dico Forza Gnocca,
è un po' al centro dei suoi pensieri.
Se ne parla in questi giorni, ma in realtà Berlusconi è un anno che ogni tanto fa battute su questo, no? Abbiamo scovato anche delle cose, non è mica una novità, giusto? Mi è un po' fissato, lei che lo conosce da tempo, mi è un po' fissato l'uomo, no?
Ho capito, è pazienza.
Ma quando se ne va, secondo lei?
Quando non lo votano più, tanto non se ne andrà, lui da solo, secondo me fa bene, non va via.
E Pisanu e Scajola che
staccheranno la spina loro?
Staccheranno la spina? No.
Lei che li conosce, hanno coraggio di
per fare cosa dopo?
E che ne so?
Se non sa lei che siete lì tutti i giorni.
E te governo, il governo di transizione, governo ponte.
Che significa governo di transizione?
A me lo dice, per me tutti i governi.
Dobbiamo transare. Che dobbiamo transare.
Che dici? Che pure secondo me non ha senso, ma è così.
No,
è.
Non ci pensate, sapete bene.
Niente, non serve a niente, no? Non serve a niente. 30 secondi, torniamo subito con il leader di Grande Sud. Che, guarda, non ironizzare.
Tu stai ironizzando.
No. Ma guarda, io ti vedo dalla volta.
Perché io sono un po' perplesso rispetto a questi movimenti del Sud. Così.
Vabbè, comunque, se tu dici, tu pensi sempre, alla fine vogliono i soldi.
Hai qualche aiutino, grandi ruffianerie. Insomma,
Signor
Borghetti.
No, sto dicendo Borghetti, grandi ruffianerie.
Ruffianerie di Stato, grandi aiuti e poi soldi a Catania che è fallita, solo la Lega.
Beh, si potrebbe fare, caro Miccichè, una grande, un partito grande gnocca del nord e uno grande gnocca del sud, non sarebbe male.
Ma forse è questa gnocca. Non sono cose più serie,
come
si è abituati a fare in politica. Io credo che una cosa meno seria della politica in Italia non ci sia.
Una cosa meno seria della politica non ci sia.
No, non c'è, una cosa ridicola.
Cioè?
Guarda questo fatto del condono. Il condono l'hanno fatto sempre, tutta la vita.
A lei è d'accordo?
No, aspetti, l'hanno fatto sempre, tutta la vita, in ogni occasione c'è stato il condono.
Centrodestra soprattutto?
No, io dico che onestamente, giusto oggi che forse siamo veramente un po' nei guai con i bilanci dello Stato, perché non si dovrebbe fare pure? Io non capisco, cioè non mi sembra così strano. Si è sempre fatto con mille motivazioni diverse, ogni volta che diventa una motivazione diversa. Oggi che ne avremmo veramente bisogno, perché siamo veramente in una situazione difficile, e siamo tutti scandalizzati.
Beh, perché l'esperienza, Miccichè, dimostra che alla fine non serve a nulla, serve a poco.
Serve a portare quattrini, ha detto niente.
Lei gliel'ha detto a Berlusconi?
No, non ne ho parlato, però se mi capiterà glielo dico. Cioè io lo farei.
E a Tremonti?
Beh, è normale che un politico del sud voglia il condono, potrebbe dire uno del nord.
Esatto.
Ma se mi interessa, devono portare quattrini allo Stato, che siamo totalmente senza. Per cui pazienza.
Beh, è diseducativo, cioè uno ha fatto, commesso un'illegalità e lo Stato dice vabbè, saniamo tutto perché non facciamo riforme strutturali.
Non facciamo i finti moralisti. Questa cosa è successa ogni legislatura è stato un condono.
Ha fatto il centrodestra,
ma non è un buon motivo per continuare. Non è che siccome si è sempre.
Lo capisco che non è un buon motivo per continuare, ma che ci si scandalizzi quando in una situazione come quella attuale, cioè una situazione in cui siamo veramente un poco nei guai, senza una lira, improvvisamente ci si faccia improvvisamente impressione il fatto del condono, mi sembra un po' ridicolo.
Ma si tagliassero le spese, scusi.
Mi sembra oggettivamente, demagogico.
Lei lo farebbe subito comunque?
Io, siccome servono i soldi, se mi spiegano che serve per i soldi.
Certo, per quale anche cosa serve?
Senza questi non si può fare, per esempio, il decreto sviluppo. Io ne farei 50. In questo momento, in un momento di grandi difficoltà come quelli in cui siamo, ci possiamo creare il problema se è giusto, sbagliato, etico, non etico, morale, non morale.
Ma Tremonti è al contrario, lei lo sa, gliel'ha detto pure a Tremonti. Ci parla ogni tanto con Tremonti, lei che è sottosegretario, o no?
Tremonti è al contrario?
Tremonti è al contrario, sì. Sembra.
Allora è un buon motivo per essere d'accordo.
Beh, un buon motivo per essere d'accordo.
Ma sì, Tremonti è contrario sempre, non si capisce mai, almeno a tutte le mie proposte è sempre contrario.
Buon motivo per fare il condono.
Sembra normale che un
Ma lei cosa farebbe fare condono, a Tremonti, per esempio? Qualcuno ha detto l'altro giorno, Osvaldo Napoli ha detto, beh, così bravo, mandiamolo a fare Banca Italia, c'è un posto vacante a Banca Italia.
Ma che ne so, io non sono cacciatore di teste, non cerco persone per i vari lavori.
C'è il futuro di Tremonti, qual è secondo
me? Non lo so, io diteglielo a lui, io già non so qual è il mio, sono ancora quello di Tremonti.
Vabbè, ma se lo immagina, no, Tremonti, che ne so, candidato di qualcosa,
a fare la
canzetta.
Non ne ho idea. Potrebbe, è una di quelle persone che potrebbe avere un ruolo pazzesco, come tornarsene a tornare nel suo studio a fare
commercialista.
Non lo so che cosa può fare.
Di tutto, cioè può succedere di tutto con Tremonti. Berlusconi invece, abbiamo detto, nel 2013 non sarà candidato, o nel 2012, no, mai, no, diciamo la verità.
Come? Ma lei lo vorrebbe candidato o no?
No.
Come?
Lei lo vorrebbe candidato Berlusconi nel 2013?
Ma io dico che Berlusconi, ora gli si può dire quello che si vuole, gnocca, non gnocca, tutte le cose che vogliamo dirgli, diciamo. Però io ho il solo terrore di immaginare qualcun altro al posto di terrorismo.
Alfano?
Al posto di?
Ma di chiunque, nessuno è all'altezza, ma poi specialmente nell'opposizione. Per cui se si trova un altro meglio, io fino ad oggi non lo individuo.
Alfano no?
Cioè lei dice uno meglio di Berlusconi, per adesso non c'è.
Nessuno all'altezza.
Io non lo individuo, può essere.
Alfano?
Alfano è bravo, ma certo non è Berlusconi.
È bravo, ma non è Berlusconi. Andiamo a Formigoni?
Nemmeno, non ne vedo niente.
Ma al sud Formigoni lo conoscono?
Al sud qualcuno lo conosce.
Qualcuno, pochi, diciamo.
Però lei dice non ha la statura di un leader nazionale.
Esattamente no.
Ha raccalmuto?
Ad oggi no, può essere che poi lei aggiunga, però ad oggi certamente no.
Senta, la sai che cosa dice la Lega, la sua amata Lega, con cui lei ha un rapporto di amore e odio, diciamo la verità?
No, amore te... no, amore no, grande stima.
Vabbè, amore, diciamo...
grande apprezzamento e grande invidia, poi li detesto.
Li detesta.
Amore mai, amore mai.
Chi è che detesta più di tutti?
Li detesto pure perché sono come quando l'Inter vinceva tutte cose, che palle. Perché la Lega è uguale, insomma.
Cioè?
Dice sempre lei perché tanto ricatta, dice così o niente. E quindi bisogna.
Cioè l'invidia li detesta perché alla fine ottengono quello che vogliono, diciamo la verità. Chiedono e ottengono.
Tutti li detesta, anche Maroni, tutti.
Cioè chi è quello che il politico della Lega che detesta di più? Chi è?
Ormai ho imparato e ci riuscirò pure io a fare così.
Lei vorrebbe fare come la Lega, vorrebbe in teoria.
Ormai ho imparato e ci riuscirò.
Ho capito, ma lei la non è
sarò
che può,
il boss
non è
del
che,
sud.
Non è che può ricattare troppo Berlusconi, lei, cioè ricattare in senso politico. Che armi ha?
Perché no? Lo sto facendo già oggi. Se non avessi fatto i ricatti, non avremmo più il fotovoltaico oggi in Italia.
Che ricatti ha fatto?
E gli ho detto che se non gli votavo la fiducia, quindi l'hanno dovuto fare. Perché oggi che di fatto si sta cominciando a muovere quello che io intendo il futuro Grande Sud, il partito
Grande Sud.
C'è un partito che avrà che potrà essere determinante grazie ai numeri. Proprio rispetto alle scelte che deve fare il governo.
È un caos comunque,
però
mi dica la verità, è un caos, non è un caos.
Così va bene.
È un caos. O sbaglio? Un caos in cui lei ci sguazza, però che è un piacere. In questo caos in cui tutti
ognuno cerca poi di portare a casa i suoi risultati. Io devo essere sincero, in questo cosiddetto caos l'avere potuto fare Forza del Sud è stato un fatto positivo.
Certo, questo caos l'ha aiutato a fare Forza del Sud.
Non c'è dubbio che è così.
Cioè, la Lega dice che tra l'altro che senza il Sud tutti staremmo meglio, cioè senza il Sud noi al Nord sarebbe una sorta di Bengodi. Rispondo almeno su questo
non è
alla Lega che...
Ma che risposta vuole che dia con una minchiata simile?
Come una minchiata?
Ma che è una minchiata? Cioè, si può immaginare che oggi è un paese che, come dire, è un paese. Poi, se vogliamo diventare due possiamo farlo. Ma
lei a favore della, per esempio, la farebbe la secessione del Sud domani?
In questo momento no, dove andiamo?
Perché non vi conviene, certo. Al Nord conviene, al Sud no.
Ma al Nord conviene, è sicuro? Ma
certo che conviene.
No, io così sicuro non lo sono. Non sono così sicuro che al Nord convenga.
Torniamo tra un secondo per l'ultimo minuto, due minuti, insieme al mitico Micciche, Gianfranco Micciche, fondatore di Forza del Sud, fra pochi giorni Grande Sud. Che cos'è che ti evoca Grande Sud? Il grande Lebowski, una cosa del genere.
Sì, mi
evocano tante cose, è da due giorni che mi frulla in testa questo Grande Sud.
Ma non riesco neanche a immaginare il logo, Grande Sud, non riesco a immaginarlo.
Il logo? Magari ce lo dice dopo Micciche. Eccoci qui, 800 24 0024, La Zanzara con David Parenzo, Giuseppe Cruciani qui in studio a Milano.
È così
a Milano
per ora,
in studio.
Tra un po' me ne vado.
È così per ora, e in collegamento da Roma.
Siamo in indicazioni.
Gruppo misto, sottosegretario.
Stasera che fa? Mangia il pane che ha Meuzza?
Ma perché?
Magari queste... Dio, ma chi che parla? Di chi è questa voce?
Parenzo,
il pane Cameuzza.
Ancora non l'ha visto alla 7 che va a pizzicare
come
i politici, eccetera.
No, non l'ho visto. Ma sì, pane Cameuzza è meraviglioso, magari Dio potesse mangiare. Oggi ho mangiato pane e panella.
Pane e panella oggi.
Panella.
Pane e panella. Senta, ha sentito l'ultima del signor Giovanardi?
Che ha fatto?
L'ultima, come dire, minchiata, direbbe lei? Il signor Giovanardi dice, addirittura ripreso da moltissimi siti, anche stranieri, eccetera, dice che la borsa crolla è colpa della droga utilizzata dagli operatori di borsa. Bisogna fare un test agli operatori di borsa perché il crack di New York.
Non ci credo che l'ha detto.
L'ha detto,
è un virgolettato,
glielo posso assicurare, gliel'ha detto.
Vabbè, quello di compiere.
Come ricoglio il completo?
Come?
Non si può dire una cosa di questo genere, come si dice? Ma cioè io fossi di questi qua non lo denuncierei. Ma è matto,
Come è matto?
Ma ha ragione in questo caso Micciche.
Sì, no, io sono.
Ha ragione Micciche, ma come si fa?
Lei dice quindi è un rincoglionito ed è matto.
E andrebbe denunciato dagli operatori di borsa. Sì, cioè, ma certo, ma è normale, ma uno come può dire una cosa di questo tipo? Soprattutto come può pensare, caro Micciche, di fare una sorta di test generalizzato anche agli operatori di borsa? lui vorrebbe fare un test a tutti gli operatori di borsa, perché secondo lui alcuni problemi che...
È una sua testa, devo dire, è una sua battaglia anche seria spesso, però così lo rende ridicolo.
Ma come seria? Perché è una battaglia seria, è quella seria dei test ai politici, lei lo farebbe il test antidroga?
Non è una battaglia seria quella dei test ai politici, per carità, è una battaglia seria quella del test, quello del test, quello della droga.
No, quindi, ma certo, il test agli autisti, ai medici,
ma quello già c'è,
quello già c'è.
Minchiate, ma le cose, una cosa seria sarebbe seria, così non lo è.
Così no, insomma, ma insomma, questo dice, ma guardi, le assicuro che è vero, Non sto
beh, è matto, se ha detto veramente, ma fatti fuori, ognuno dice quello che vuole.
Sì, lei dice minchiate e libertà, dice lei, minchiate e libertà.
Minchiate, guarda, le dicono tutti, non c'è uno che non dice minchiate.
Aspetti un attimo.
Sono stati scritti libri che collegano il crack della Bose di New York e queste folli, diciamo, queste follie della finanza internazionale anche a personaggi che non avevano più la lucidità per controllare i loro comportamenti e naturalmente anche le loro azioni. Sono cose che sono state scritte da persone molto serie che hanno osservato questi fenomeni.
Vabbè, questo era il signor Giovanardi, che peraltro fra poco...
Questa era Giovanardi in diretta?
Sì, era registrato.
Era registrato,
signor Giovanardi. Vabbè, caro Micichè, noi la salutiamo, ci abbracci.
Mi raccomando, fate bravi.
Noi siamo sempre.
Senta, ma da quanto tempo è che non parla con Berlusconi lei?
No, ci ho parlato recentissimamente.
Come l'ha trovato? Che impressione l'ha fatto?
Io devo dire, quando l'ho sentito mi sembrava sempre bellissimo.
Cioè, ma pensa davvero di arrivare fino in fondo, come si dice, oppure è rassegnato? No.
No, non è rassegnato per niente. Ci vuole arrivare e ci arriverà.
Ci arriverà, dice.
Al 2013
non c'è nessuno alla sua altezza, dice, non c'è, alla fine ci arriverà. È che arrivare al 2013 conviene anche a lei, a Grande Sud, diciamo la verità.
Questo è sicuro.
Vabbè, cioè,
lei, io farei carte false
per organizzare le truppe.
Lei è un paraguru da un certo punto di vista.
Sono paraguru, però pagherei lo stesso, farei carte false.
Cioè, se si arriva al 2013, insomma, abbiamo tempo per organizzare le truppe cammellate.
Il voto ci scampi e liberi, mai andare a votare, mai.
Cammellate e non cammellate, ma insomma, organizzeremo le cose.
Andare al voto sarebbe un crimine, no?
No,
andare al voto sarebbe un crimine, non è mai un crimine andare al voto.
No, però dice in questa situazione.
Però,
meglio...
a questo punto.
Per me è un danno, per me sarebbe un danno, dice lei.
Aspettiamo un attimo.
Aspettiamo. Ma cosa vuoi aspettare?
Il tempo che io finisco il partito, poi ve lo faccio sapere.
Ma è una cosa normale.
Aspettiamo che signor Micichè organizzi Grande Sud.
Allora, appello al signor Napolitano e alle forze politiche presenti in Parlamento.
Ma sto scherzando. Ovviamente,
ma guardi che per tutti è così, ma lei ha ragione,
no, lei ha il merito,
a votare,
ma infatti
ognuno sappiate che se lo fa soltanto i suoi interessi,
ma infatti lei ha il merito,
se andare a votare dice sì, se non gli conviene dice no.
Bravo.
E quindi io sono un po' più aperto degli altri.
Bravo. Ma infatti lei ha il merito di dire le cose come stanno
anche gli altri quando parlano di governo di larghe intese. Per me
pane cameus, così bisogna parlare,
perché la realtà è questa, perché quando uno dice io voglio il governo delle larghe intese,
perché anche loro si devono
stanno i loro calcoli,
cioè certo vogliono
no,
che passi ancora qualche mese, un anno prima, non sono
almeno
pronti.
Micichè ha il coraggio di dire le cose come stanno. Vergogna a tutti gli altri, vergogna.
No, vergogna pure io che le dico, però va bene.
Vergogna.
Recentemente sono stato spesso in Molise,
andare?
C'è una risorsa. Che ha fatto? Non c'è niente, non è vero.
Però il Grande Sud si candida in Molise per la prima volta.
E chi appoggia? Iorio, naturalmente.
Iorio, sì.
Perché non viene anche a Milano?
Dici che Maiorio è un personaggio assurdo. Ha piazzato di tutto, ha piazzato tutti i suoi parenti. Là, tutti i suoi parenti lavorano non so dove. È una cosa pazzesca.
Ma non ne conosco manco uno. Parenti.
Come non ne conosci?
Tengono famiglia. Vabbè.
Che ci saranno, io non li conosco.
Ma perché non viene anche a Milano?
Comunque, io parlo del Molise. Il Molise è comunque una regione stupenda.
Ma perché non viene anche a Milano? Ma
perché,
presentare
perché
il partito?
Ci sta parlando del Molise? Perché sta rivalutando.
Mi è venuto in mente, dite tutti minchiate, dico pure io. Onestamente un posto stupendo dove non si pensa mai di andare, invece ora se faccio pubblicità
al Molise. Tutti in Molise. Sarà contento anche di Pietro. Giusto.
Che è del Molise,
che non lo sa.
Montenero di Bisaccia.
Vabbè, caro Micichè. È stato bello.
Forza Sud,
Grande Sud.
Grande Sud, sempre. L'inno non c'è ancora, rimane quello vecchio di inno.
L'inno è quello era di Forza del Sud. Ora,
vediamo un altro no. un altro,
c'è una
no.
meravigliosa canzone di Bennato, di Eugenio Bennato, che si chiama Grande Sud.
Ah, è vero, sì, Grande Sud, ah, di Bennato, quella, Grande sì. Sud di Bennato.
Potrebbe portargliela via, sì.
Sì, portargliela via,
ci vuole farla diventare.
Ci vuole la via, come ha fatto a portargliela via, che significa portargliela?
Ci vuole no, fargliela, farla diventare, appunto.
Ci vuole l'autorizzazione di Bennato.
Quella non potremmo, quella non si potrebbe fare, però voglio dire, è una bella canzone.
A presto.
Abbracci fortissimi.
Pubblicità.
Abbracci.
Pubblicità. Siamo qui 29 minuti.
Ah, sì.
Che è successo?
Fermo.
Che è successo?
Ok, eh. Fermo.
Che è successo?
Taxi.
Stai prendendo il taxi? Sì, sei in diretta, ti voglio
ma
segnalare.
Non ti come?
Sei in diretta, ti voglio segnalare, per
ah,
cui
sì,
no.
Buonasera a lei, cruciale ascoltatore.
Parenzo in taxi.
Capito, però.
Una cosa pazzesca.
Puoi anche avvisarmi.
Silvano da Bari, Silvano da Bari, ti aiuto così.
Mandatemi un taxi qui che è tutto bloccato.
Silvano da Bari, buonasera.
Sì, pronto?
Dica Silvano.
Sì, salve, salve Cruciani, salve David Parenzo.
Ciao
sì.
Silvano, caro.
Oh, no. Salve, benissimo. Voi andate, andate benissimo. Io volevo, diciamo, dire la mia, perché sì. purtroppo voi venerdì scorso avete accusato un vostro ascoltatore che vi ha chiamato dicendo che la, la situazione economica in, in Italia va bene, che molte famiglie, non è vero che molte famiglie dopo il 15 non arrivano ad andare avanti, che tutto va bene eccetera. Io
ci sarà
dire,
qualcuno
voi...
che non arriva alla
no,
cosiddetta
ma voi,
quarta
ah,
settimana
ma voi siete diciamo spettacolari, io apprezzo la vostra intelligenza.
Vabbè, allora
e allora volevo dire questo, no purtroppo io volevo dire, no, non ce l'ho contro di voi, però volevo portare la mia testimonianza e io purtroppo non ce la faccio, diciamo dopo il 15, il 20 del mese ho dei problemi, quindi volevo diciamo volevo portare questa testimonianza nel dirvi che in effetti ci sono purtroppo questi problemi, indipendentemente dalla nostra volontà, ma purtroppo ci sono. Io poi ho due ragazzi che si sono diplomati. E questi ragazzi naturalmente hanno incominciato a fare domande, curriculum vari eccetera, e però non è una situazione facile, per cui una famiglia diciamo che deve portare anche avanti questi giovani, perché anche i giovani poi devono avere futuro.
Che succede?
Al di là di quello che
vabbè Silvano dicono... ma di andiamo al sodo, su di cosa
andiamo al sodo
parlare?
No, io volevo dire, ecco, ascoltate anche quello che dice
esistono famiglie in difficoltà, benissimo,
la
questo
gente,
è il sunto
la
di Silvano.
Gente normale, io apprezzo moltissimo voi.
Va bene, esiste gente normale in difficoltà. Grazie. Marco da Udine, non è una grande novità. Marco da Udine, buonasera.
Buonasera a lei.
Dica.
Volevo farvi i complimenti per che siete due birbanti, ma la classe politica italiana ha un livello qualitativo che è veramente molto basso.
Anche questa non è una grande novità.
Lo so. L'unica speranza che ultimamente noto è il congresso di Verona della Lega.
Che è successo?
Una ribellione dal basso che ha messo in crisi questo... clima fossilizzato che grava un po' su tutto. Io spero che in particolare al nord, ma dove è successo, ma un po' in tutta Italia ci sia una ribellione e che pian piano, non è facile, ma nuove generazioni avanzino con maggiore qualità per portare questo paese fuori dalle paludi dove è finito.
Scusi, ma lei che sta facendo una sorta di appello a che cosa? Non ho capito bene, Marco.
Io, faccio un appello perché i cittadini in gamba, quelli bravi, si impegnino in politica, perché non è una cosa, la politica non deve essere una cosa per altri, per quelli che non sono i buoni a far niente, ma deve essere la politica per i migliori, le migliori esperienze della società.
Ho capito Marco, grazie. Giovanni da Bergamo, buonasera.
Buonasera ragazzi.
Dica.
Ascoltate, io ho una piccola cosa da dire in questo periodo che si parla tanto della gnocca, forza gnocca, di Tremonti e Bossi che guardano le stelle, eccetera, no? Nel 1990 mi è capitato una sera.
Nel 1990.
90. Eravamo in 4 o 5 amici in un locale.
E allora che è successo nel 1990?
E uno di questi era Bossi, no? Era ancora le prime armi, non c'era ancora un leghista a Roma e voleva andare a Roma, diceva ragazzi pensate che a Roma si taglino le palle da soli? Beh no, dobbiamo andare noi per tagliargli le palle, certo.
E allora?
Però adesso sono giù anche loro, infatti è vero, non si tagliano le palle da soli. Abbiamo visto che riduzione parlamentari non c'è stata, riduzione delle province non c'è stata.
Dunque?
Sì, ormai
Cioè non è servita nemmeno la Lega a tagliare le palle alla politica.
Infatti ha detto una cosa giusta Bossi, ha detto pensate che loro si taglino le palle da soli.
Non capiamo, ma quando l'ha detto? Anni fa?
Anni fa, ma è vero ancora oggi, perché oggi che è giù lui, pensate che si taglino le palle da soli, no?
Mm. Vabbè Giovanni, ho capito, però questa è una dichiarazione di fallimento della Lega da un certo punto di vista.
Ma sicuramente, ormai sono omologati come gli altri, sono lì a fare la stessa cosa che fanno gli altri, identica.
Grazie, Gianluca da Treviso, Gianluca, buonasera.
Un po' questa impressione c'è.
Gianluca,
io, sì, mi sente?
Sì, sì.
Bene, allora io prima ho sentito Buttiglione che diceva che ha un consulente d'immagine. Io volevo consigliare alla Vitola di chiamare immediatamente Buttiglione e farsi dare il numero, perché è perfetto per scomparire, adesso dovrebbe servirgli.
Perché no, dovrebbe scomparire Buttiglione, scusi?
No, finora questo consulente d'immagine l'ha fatto un po' scomparire, diciamo.
Buttiglione?
Sarebbe comodo.
Ma sì, insomma,
no, è intervistato spesso, è
normale, mi sembra
protagonista del dibattito politico, perché è così tranchant.
Mi chiedo però se, che ne so, un Togliatti o un De Gasperi avessero bisogno di un consulente d'immagine che
c'entra, ma i tempi sono cambiati,
che può dire quello che non può dire.
Ma i tempi sono cambiati, certo, ha fatto effetto anche a me sentire a un certo punto Buttiglione dice che faccio, mi sto rivolgendo al mio consulente d'immagine, glielo traduco in tedesco forza gnocco oppure no, mi rivolgo al mio consulente d'immagine, ma che poi sarà il portavoce.
Non è mica una rockstar che ha bisogno di qualcuno che gli dica.
Ho capito, magari sarà
pettinare col gel o senza.
No, ma sarà semplicemente il portavoce, insomma,
col gel. Che adesso Buttiglione col gel è meraviglioso.
Traffico, torniamo subito, grazie Gianluca. Siamo qui 20:18 800 24 0024. Alberto, provincia di Varese, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo.
Buonasera, buonasera a lei.
Buonasera. Io volevo intervenire a proposito di Giovanardi.
Sì, sì.
In quanto io sono un piccolo imprenditore, non sono certo un operatore di borsa, però ho saputo che siccome nella mia azienda guido sollevatore meccanico, devo fare anch'io il test antidroga. Per cui
allora?
Approfitto della vostra trasmissione per fare anch'io per fare una pernacchia a Giovanardi, perché insomma
Ma lei è giusto che lo faccia? Che lavoro fa lei?
Sono un imprenditore, ma per guidare il sollevatore meccanico non penso proprio.
No, no, quello no, per guidare il sollevatore meccanico no.
Ecco, anche perché cioè, presumo che dopo, quando uno se ne va fuori in macchina, in auto, chissà quanti ce ne sono di fatti, no? Quindi. Però,
Ma non lo vuole introdurre per lei, ma per lei è obbligatorio anche per lei?
Sì, sì, per me, io guido il sollevatore meccanico, per cui devo assolutamente fare il test antidroga.
Vabbè, ma poi in fin dei conti, in questo caso, se
no,
uno.
Ma certo, perfettamente d'accordo, però insomma, non mi sembra che sia una cosa così indispensabile perché uno guida il sollevatore meccanico. Insomma, a questo punto.
Vabbè, insomma lei dice non mi va di fare questo test.
No, io lo faccio senza nessun problema, perché sono perfettamente conscio di non drogare, insomma. Cioè, se ho un'azienda, ho una famiglia, eccetera, sarei anche poco furbo se mi drogassi a questo punto, no? Lo faccio senza nessun problema, solo che non vedo l'utilità per chi conduce un sollevatore meccanico all'interno di un'azienda. Tutto questo.
Vabbè, ma sa, il sollevatore meccanico
la zanzara della giornata.
Vabbè, Parenzo, sai che abbiamo il protagonista di una delle notizie del giorno, signor Giovanardi. Buonasera, come sta?
Buonasera.
Come sta? Allora, l'abbiamo.
Allora.
Sa che prima, signor Micciche.
Ho sentito tutto, sentito anche la vostra disonestà.
Come disonestà?
Con la quale avete dato a Micciche notizie totalmente false.
Come totalmente false?
Come totalmente false?
Ma
chi dice?
Ma che dice?
Disonesti.
Come disonesti?
Avete detto amici che io ho affermato, poi dopo gli avete fatto sentire quando io ho riportato rapporto Attali,
sì.
Studi internazionali, questioni dell'Osservatorio di Milano che hanno sostenuto che io commentavo
Giovanardi
cose scritte da altri,
sì, sì.
La questione della finanza internazionale,
sì,
mentre voi avete detto, amici, che Giovanardi sostiene queste cose.
No,
come
no,
vedete,
no,
scorrette risonanze.
No, primo, innanzitutto, a un certo punto ho ricordato, amici, che ci sono anche studi che supportano le idee di Giovanardi. Oggi mi ha chiamato.
L'ho sentito, purtroppo per voi ho sentito.
No, ma sì, ma ho capito, ma non è che uno può riportare tutto dal
Lo ricordo perfettamente.
Se uno riporta tutto,
condivide questo studio.
La registrazione di quello che avevo detto evidentemente non sarebbe stato indotto a dire,
no, adesso,
cose che giustamente, come che l'avete presentato voi,
no,
le forme della realtà,
no,
l'ho indotto a dire delle cose che
però,
condivide questo studio, cioè non è che abbiamo tanta filosofia da fare, lei condivide il fatto
che la borsa è crollata anche per colpa della droga.
No, se permettete, sono stati lanciati degli allarmi autorevolissimi.
Esatto.
La commissione Azzalì non è l'ultimo che passa per la strada.
Ma no, ma certo, vale,
quello che è stato scritto negli Stati Uniti non è stato scritto dall'ultimo che passa
per la strada. Ma guardi, le aggiungo
che cosa ne penso? Penso che il problema della droga colpisca anche gli operatori di borsa.
Ma
e penso che lo Stato abbia il diritto e il dovere di tutelare i cittadini e danno i loro risparmi.
E in che modo bisogna tutelare lo Stato? In che modo bisogna tutelarlo?
La garanzia che quando operano non causino guai che sono causati da chi con la cocaina non è più in grado di connettere.
No, però mi scusi, Giovanardi.
Ma come si fa a negare il crollo delle borse alla cocaina?
Che l'uso
fatto la commissione Attali, scusa, non continuate a fare disonesti.
No, ma lei ha ragione.
Una commissione libo di follia.
State alle questioni.
No, noi stiamo alle questioni
quando
che
significa la realtà, le battute non vanno più bene.
No, scusi, Giovanardi, però scusi, posso mettere i puntini sui su due cose. Allora, oggi mi ha chiamato un mio amico il quale mi ha detto una cosa molto semplice. Io sono uno che certamente non ama Giovanardi, non sono uno che la pensa come lui, però è vero che esistono degli studi per dimostrare il fatto che alcune mosse finanziarie, eccetera, eccetera, sono state provocate anche dalla sovraeccitazione, diciamola così, degli operatori di borsa. Benissimo, questo può essere, ci sono degli studi, non mi interessa questo, se vogliamo. Dopodiché lei aggiunge un'altra cosa, che è la seconda cosa su cui è intervenuto anche Micichè, che è questa, cioè lei dice che bisogna fare un test a tappeto.
Avete detto a Micichè che Giovanardi sostiene che la borsa mondiale è crollata.
Vabbè, ma scusi, ma si lega i siti internazionali,
non è così.
Ma titolano così tutti i siti internazionali, la borsa crolla è colpa della droga.
Mi scusi, possono i giornali possono mistificare.
Ma non è mistificare, lei che si deve rendere conto di quello che dice.
Lei appoggia quella tesi
che la commissione Attali quello che è stato scritto negli Stati Uniti sostiene questo.
Però scusi, Giovanardi,
lei condivide la proprietà transitiva, vale nella logica.
Esatto.
Ma condivide
che sono degli allarmi. Sì. Allora, poiché
se lei li condivide, ha detto la stessa cosa.
La proprietà transitiva,
poiché non sono aristocratico né classista come quelli della sinistra che oggi ironizzano, perché è vero che in Italia i camionisti e i guidatori di pulmini dei bambini e i guidatori di pullman devono fare i test.
Ma che c'entrano gli operatori di borsa?
Allora il carrellista e il camionista li deve fare, tanto è classe subalterna, no? È un operaio. Invece i signori che fanno i professionisti, da cui dipende la vita e le sostanze di persone che si affidano a loro,
ma allora dovremmo fare a tappeto su
garantirci che non siano cocainomani.
Ma Giovanardi, allora anche
solo alcolisti.
Anch'io dovrei fare tutti i lavori, hanno un qualche minimo di responsabilità.
Quando c'è stato il dibattito nella scuola, basta andare a vedere anche il consenso che hanno, quando quell'insegnante 15 giorni fa è stata male perché si era fatta, giustamente i presidi hanno detto che nelle scuole chi insegna e chi ha una funzione docente, la funzione docente è incompatibile con l'essere drogati, perché quando uno è drogato si cura.
Sì, però mi scusi,
quando torna in grado di avere un atteggiamento normale, torna ad insegnare.
Comunque lei farebbe il test agli operatori di borsa?
Sì, noi ci siamo già mossi e pigliaremo contatti nei prossimi giorni.
E la borsa italiana che dice? La borsa italiana che dice?
L'Italia, io definirla, lo dico anche all'imprenditore di prima carrellista,
sì,
che lo scandalo sui giornali dice il giorno dopo che il carrellista ha ammazzato qualcuno, o che l'autista ha travolto tre persone, o il camionista ha ammazzato persone innocenti, e scopriamo che sono drogati, e le famiglie si indignano dicendo ma perché non fate niente? Ma come potete permettere che in un paese civile persone drogate possano uccidere gli altri?
Sempre ma, questo che, ma questo che c'entra?
Vogliamo prevenire.
Ma gli operatori di borsa?
Ma descrive di drogati in tutte le professioni, vede drogati ovunque.
Infatti vogliamo arrivare a estenderlo. Sapete che per i medici il test dell'alcol è già obbligatorio.
A tutte le professioni le vorrebbe estendere? A tutte le professioni
a rischio, cioè a tutte quelle. Il chirurgo...
Ma gli operatori di borsa non è una professione a rischio. Gli operatori di borsa non è a rischio.
C'è il sito del dipartimento. Fa un po' schifo, eh. Andatevi a vedere il filmato scientifico dei danni che provoca la cocaina ai consumatori. Andate a vedere il setto nasale marcito, i buchi nel palato, perché non si vede quello che capita nel cervello.
Vabbè, ma che vuol dire
andate
questo?
Vedere...
I direttori d'orchestra facciamo.
Ma nessuno
andate
dice...
a vedere, ma purtroppo ci sono persone che prendono il bisturi in mano. E sì, in quelle condizioni vanno
scusi per... però Giovanardi
allora, nelle professioni a rischio il cittadino deve avere la garanzia che non ferisce un mano né un alcolista né una persona che il consumo della droga gli altera.
Ma quali allora, facciamo l'elenco delle facciamo l'elenco delle professioni a rischio, però mi dica allora qual è l'elenco.
L'abbiamo già nella prima fase abbiamo già inserito quelle cose che per legge sono obbligatorie e naturalmente
poi...
sono negli ultimi due anni sono calate in gran lunga gli incidenti
poi
sul lavoro,
poi che cosa aggiungerebbe lei cosa aggiungerebbe
che sono state trovate positive i test
però cosa aggiungerebbe mi dica cosa aggiungerebbe
sono i test c'è più controllo poi
vabbè mi dica cosa aggiungerebbe
ragionando di estenderlo ai medici chirurghi a quelli che svolgono
medici
una funzione agli insegnanti
segnanti
alle forze dell'ordine perché non si capisce i motivi
forze
per
dell'ordine.
I quali poliziotti e carabinieri che sono armati e che possono fermare qualsiasi cittadino
test antidroga
chiedegli la patente fagli il test obbligatorio e se il cittadino si rifiuta gli
e loro no
armata che ha il potere di fare il test ai cittadini
poi?
A sua volta random non debba dimostrare visto le funzioni delicatissime che svolge, ripeto, armato, potendo costringere i cittadini a determinati comportamenti,
al dog-sitter
dimostrare anche lui di essere una persona che ha un equilibrio.
Benissimo, poi forze dell'ordine, medici, chirurghi, insegnanti.
Alle babysitter, ai dog-sitter.
Quelli sono quelli. Rivolgo ancora una volta l'idea di girare queste ironie alle decine di persone che hanno avuto dei parenti che sono stati
ma è inapplicabile tutto questo
è inapplicabile scherzo perché è
loro l'ironia
è inapplicabile Giovanardi ma noi scherziamo
come
lo sa però
a dire ma è inapplicabile
però,
ai direttori d'orchestra faccia il test anche ai direttori d'orchestra
però quando abbiamo ancora 300 morti di overdose
sì ho capito ma non è così che si risolve
quando
però.
Abbiamo centinaia di milioni di euro che dobbiamo spendere ogni anno per coraggio per cercare di far fronte ai disastri che il consumo della droga provoca che insomma va bene lo scherzo
ma gli operatori di borsa che pericolo possono creare gli operatori di borsa me lo dica
chiama il professor Riccardo Gatti che è dell'osservatorio della Lombardia e spiegherà cosa succede ai commercialisti, agli avvocati, ai medici che usando la cocaina distruggono loro stessi, la loro famiglia e i loro clienti.
Ho capito, ma lo sa quanti operatori di borsa ci sono in Italia? Cioè lo sa quanti operatori di borsa che stanno anche a casa col computer? Come facciamo a farlo?
Allora, ma scusi, ma perché una cosa random? Cioè, dov'è il problema? Mi scusi.
Ma come dov'è il problema? Bisogna sguinzagliare.
Parleremo con la loro associazione. Ne parleremo con la loro associazione. Perché io parto sempre dal punto di vista del cittadino.
Sì.
Il quale cittadino ha il diritto di sapere che se si affida a una persona che fa da intermediario con i suoi risparmi, ha il diritto di sapere che questa persona sia in una condizione psicofisica tale da operare con correttezza, e poiché ormai qualsiasi tossicologo vi può spiegare che chi è cocainomane non è più in grado di...
Ma questo siamo tutti d'accordo, siamo
non
tutti...
Non è più in grado di fare le cose con lucidità.
Ma siamo tutti d'accordo
che lo Stato sia giusto che debba garantire che chi fa una professione garantisce i suoi clienti.
Giovanardi, comunque la risposta di Michigan è stata rincoglionito, ma non perché l'abbiamo gabbato noi, perché è stata la sua reazione.
In maniera disonesta.
Ma non è vero, no. Ma non è colpa nostra.
Ma no, scusi, vale la proprietà transitiva. Lei appoggia
scusate,
e condivide.
Avete fatto esattamente questa operazione.
Ma la fanno tutti, lei ha detto la stessa cosa.
Operazione scorretta, Voi che avete sentire le cose che vi avete fatto sentire dopo.
Che cosa avrebbe detto?
In cui chiaramente commentavo affermazioni fatte da autore.
Ma se lei le condivide, ma se lei le condivide la stessa cosa. Ma se lei le condivide è la stessa cosa.
Vuol dire che le ha fatte sue, Giovanardi.
La causa del disastro mondiale non è mica quello. però sì, si sottolineano queste preoccupazioni, lo fanno in maniera autorevole e scientifica, certo che mi problemi.
Vabbè, allora, problemi. No, lei è d'accordo, lei è d'accordo, perché per la proprietà transitiva è come se l'avesse detto lei. Abbiamo la borsa, no, la borsa, sì, abbiamo la borsa.
La transitiva è un'altra buffa, non
ma come la buffa è uguale, comunque la borsa, torno subito, borsa. Eccoci qui, 800 24 0024 per chiamarci in diretta. Parenzo, a che punto sei?
No, per fortuna sono arrivato. Il dottor Bess era già agitatissimo. Adesso gli ascoltatori diranno chi è il dottor Bess. Era agitatissimo perché era
grande patron, il patron di Lombardia.
Il patron di Lombardia, era tesissimo, era già pronto ad andare.
Vabbè, allora, Davide Parenzo. Comunque, ad Assago, questo, Giuseppe Lusani studia a Milano, Giovanardi.
Andiamo la via perché sennò mi vengono a prendere a randellate gli amici dei Ottav.
Giovanardi è caduto.
Dove è caduto? Stato male?
Caduta la linea, è caduta la linea.
E non dite così, perché io gli voglio bene a Giovanardi.
No, ma anch'io gli voglio bene. Il problema è che
gli voglio veramente bene,
ci ha dato dei truffatori, una cosa del genere. Giovanardi ci ha dato dei truffatori. Ma noi
no, ho detto scorretti, disonesti, siamo precisi.
Vabbè, adesso lei è troppo pignolo, però.
Vabbè, ragazzi, quello che ho detto lo so.
No, però ho capito, però insomma, voglio dire, guardi, qui le vorrei leggere alcuni titoli di siti anche stranieri. Comunque, che c'è?
Tu lì hai Giovanardi, cioè Giovanardi a Roma o a Modena, forse a Modena Giovanardi, no?
Non so dov'è, non so dove. Dov'è lei Giovanardi?
Sono in auto.
In auto dove? Dove sta andando?
Sto tornando a Modena.
Sta tornando a Modena, invece là chi c'è?
Io c'ho il signor Zamponi, che è il capogruppo dell'Italia dei Valori in regione.
Regione Lombardia, che vuole Zamponi, che dice?
No, ha detto che vuole sparare una cazzata alla zanzara, mi ha appena detto questo.
Sì?
Che... No!
Zamponi, no, che vuole dire, Zamponi?
No, io sono... passato alla cronaca per sì, una maglietta, ma in realtà che, faccio tutt'altro.
Che maglietta ha fatto? Scusi,
no. Ah, vabbè, avevo
ah,
fatto
sì,
una maglietta,
mitico.
No, la legge Mi...
no, ma lei non è quello che ha fatto. No, la legge Bavaglio non è quello che ha fatto la maglietta per la signora Minetti.
Anche, ma prima
me la ricordi un po' quella?
No, la legge Bavaglio.
Ma sì, vabbè, quella non se la ricorda nessuno. Mi dica qual era la maglietta la signora Minetti che ha regalato.
Vabbè, era una cosa, era una sorta di ritorsione.
Sì, ma che ritorsione? Lei rideva come un matto, rideva altro che ritorsione.
No, io tra l'altro quel giorno sono riuscito a bloccare un aumento di 1.200.000 euro delle spese del consiglio regionale, per cui
vabbè,
godevo sì, ma per altri motivi.
Lasciamo perdere questo. La maglietta della Minetti era com'era? T-shirt, sotto questa t-shirt sono ancora meglio, una cosa del genere.
Sì,
no?
Una cosa di questo.
E lei che maglietta ha regalato?
Diciamo che avevo detto che finché non vedo non credo.
Così c'era scritto sulla maglietta, no? Finché non vedo non credo. Lei è stato criticato molto anche dalla sinistra per questa maglietta che ha fatto.
Ma certo, ma perché dà l'immagine di un consiglio regionale nel quale invece di lavorare seriamente.
Ho capito, ma l'ha fatto lei.
Si gioca su queste cose. In realtà è stata un'attività marginale.
E si è pentito? E lei si è pentito? Di averla
ma
fatta.
Io ho riconosciuto che è stato un errore, ma soprattutto di comunicazione.
Ma perché un errore? Ma una maglietta fatta con spontaneità, eccetera.
No, perché...
Ma siete bigotti, un bigottismo pazzesco. Manco
no,
una maglietta
no,
si
no,
può
no,
fare.
No, non perché la maglietta sia stato un errore, ma in quel momento, dopo 50 giorni di vacanza del Consiglio regionale, dopo che tutti pensano che siamo lì a far niente con qualche magari anche motivo
far
vedere questa cosa, ripeto, nella stessa seduta sono riuscito a bloccare un
sì, ma ho capito, adesso non c'è bisogno
euro.
Non è che c'è bisogno che ce lo spiega, perché la gente
no, come non c'è bisogno che lo spiego, scusi
vabbè, ho capito, ma io Zamponi, ma nessuno, ma non è che tu la sua, non è che la gente pensa che lei passa dalla mattina alla sera il suo tempo a fare le maglie per la Minetti, non si preoccupi, non c'è questo pericolo.
No, ma il fatto importante.
Ho capito, ma non gliene frega niente a nessuno.
Pubblica.
Siamo in Lombardia e qui è una radio che trasmette in tutta Italia. Non ci può venire a raccontare una cosa
no,
della Lombardia.
No, io sto dicendo che il fatto importante era la maglietta, non era la riduzione delle spese.
Ecco, la maglietta era. Certo, è normale. Lei fa una maglietta per la Minetti, certo che diventa importante quello. Che non la conosce la comunicazione, com'è?
Perché la Minetti è oggettivamente argomento di discussione.
A lei piace la signora Minetti, mi sembra, no? A lei non dispiace la signora Minetti, altrimenti quella maglietta non l'avrebbe fatta.
Ma no, era più che altro una reazione a una sfrontatezza sua che si atteggiava.
Vedere per credere,
gran bella donna.
La vorrebbe alzare quella maglietta della Minetti, mi dica la verità.
Sono di un'altra generazione.
Un'altra generazione, non è che cioè non bisogna vergognarsi.
No, vabbè.
Mi ripassi il signor Parenzo, va.
sì, glielo passo.
Grazie,
Davide.
Zapponi.
Davide.
Grazie. Giovanardi, qui facciamo tutto in diretta. Ciao. Ciao caro.
Ciao, ci vediamo domani, no?
Sì, sì, ci vediamo domani.
Salutami Giovanardi, un abbraccio
fortissimo. È qui Giovanardi, è qui.
C'è
è
Beccalossi qui. Che è contrarissimo, il calciatore Beccalossi che è qui con me, contrarissimo a questa roba del test antidroga.
Perché lui opera in borsa, non ho capito.
Non opera in borsa, ma come calciatore dice
ma
che
i calciatori li fanno comunque ogni tanto i test.
I calciatori li fanno, anche molto severi e se li trovano.
Non è vero che cosa li
mandano a casa per la carriera.
Certo, ma quello è giusto, il calciatore è giusto perché c'è il controllo su.
Ci sentiamo domani, ma direttore.
Va bene, ci sentiamo domani.
Un abbraccio forte a tutti voi, siete sempre forti.
Sì, non è chiaro perché se è giusto per i calciatori, in fin dei conti uno potrebbe dire, se uno si droga e va più forte degli altri, gioca meglio degli altri, ma per quale motivo non glielo dobbiamo permettere?
Però, Giovanni,
secondo quelli che ragionano così, non ragiono.
Ma Giovanni, mi scusi, però qui stiamo parlando di un'altra cosa. Cioè, lei pensa davvero che sia possibile fare, oggettivamente, al di là dei torti, delle ragioni, cioè, sia possibile fare un controllo a tutti
io
quelli
penso,
che operano in borsa? È una follia.
O si fa come in un incivile retrogato come gli Stati Uniti, dove siamo stati a Washington ad assistere proprio alle udienze della corte per la droga del distretto di Columbia, dove se ti trovano con uno spinale in tasca ti danno 6 mesi di carriera e li fai. E questa è la strada della repressione. Poi invece vogliamo fare la strada della prevenzione.
Ho capito, ma è impossibile farlo.
Andando nelle scuole dappertutto a spiegare i danni della droga.
Vabbè,
e poi,
ma quello è un altro discorso.
Facendo in maniera tale che ci sia il più possibile un mondo libero dalla droga.
Vabbè, ma quello è un'altra cosa.
Quelli che fanno dei guai, che l'ultima vicenda Meredith, come avete letto, che tanto scandalo giustamente ha fatto,
che c'entra con la droga, che c'entra la droga,
e c'entra, erano, purtroppo, come sa, è stata segnata fin dall'inizio dal fatto che i protagonisti di quella vicenda non erano in grado di spiegare che cosa avevano fatto.
Vabbè, se erano fatti qualche canna,
ma il fatto che si fossero fatti non li ha resi in grado di capire o di dire che cosa stavano facendo quella sera. Erano colpevoli, erano innocenti. Anche loro le prime 24 ore hanno rilasciato le dichiarazioni che erano totalmente inficiate dal fatto che non erano in grado di ragionare. E se poi dire un caso di cronaca ne potrai portare a migliaia di conseguenze drammatiche che l'uso delle sostanze produce. Allora, se le persone...
Cioè lei dice che la vicenda di Meredith, per esempio, è colpa della droga?
No, è stata fin dall'inizio toccata da questo problema.
Cioè, in sostanza, la vicenda di Meredith è stata causata principalmente dalla droga.
Le dichiarazioni dei protagonisti sono state fin dall'inizio incomprensibili perché erano sotto l'effetto delle sostanze. Questo è emerso dagli atti processuali.
Vabbè. Comunque, Giovanni, si arrenda, questa cosa dell'operatore di borsa non passerà mai, secondo me. Questa è la mia.
Ma secondo me invece passa, perché guarda, tutte le cose che stanno
facendo. Ma la borsa italiana che dicono?
La soddisfazione di avere la stragrande maggioranza degli italiani con noi, e la soddisfazione di aver avuto un calo del consumo delle sostanze del 25%.
Va bene, ma che dicono a cosa? Ma che dicono a borsa italiana? Che dicono?
Parleremo in contatto con loro, parleremo con gli operatori. E credo che gli operatori di borsa sono i primi ad avere l'interesse a far sì che con le dovute modalità, intanto, guardi, solo in settimana sono venuti da noi gli esponenti delle piccole industrie, dei giovani, per chiedere di andare nelle aziende a fare tutta una serie di attività, di mettere a conoscenza i dipendenti, le maestranze, dei danni che derivano dalla droga.
Vabbè, ma questo che c'entra? Una cosa è l'informazione, una cosa è i test, su. Una cosa è l'informazione, una cosa è i test.
Ma
gli operatori di borsa, cosa c'entrano i test?
Ma secondo lei un pilota negli Stati Uniti sale su un aereo di linea?
Ma un pilota che c'entra? Un pilota va bene, ma un operatore.
Ma secondo lei uno, poiché oggi sapevamo, una volta non lo sapevamo.
Scusi un attimo.
Non avevamo le neuroscienze, non avevamo le fotografie dei cervelli alterati, non sapevamo la cocaina, gli effetti devastanti.
Secondo lei molte.
Ma secondo me. Se l'osservatorio di Milano mi dice questo, se il rapporto Attali mi dice questo, se i rapporti presentati negli Stati Uniti mi dicono questo, che faccio, lo struzzo? Metto la testa sotto la sabbia?
Vabbè,
fatto finta di non capire.
Giovanardi, secondo me non sulle operatori di borsa facciamo una scommessa qui, non si arriverà a nulla. Poi giochiamoci, stringiamoci le mani.
Con loro ci si arriverà, perché c'è la pressione dell'opinione pubblica, giustamente.
Ma quale pressione dell'opinione pubblica? Non esiste nulla del genere.
Ma
la gente non gliene può fregare meno di fare i test agli operatori di borsa.
Non sapere come la gente la pensa.
Ma no, ma gli operatori di borsa, dai, su, ma non io sto dicendo la droga in generale, gli operatori di borsa, quello che ha proposto lei oggi, quello che ha detto oggi lei.
Random, che dimostra... dimostri che un operatore di borsa non è cocainomane,
ma è uguale, ma non cambia nome, ma non si può.
Un operatore di borsa cocainomane,
ma io non voglio, che ne so, non voglio
un chirurgo cocainomane.
Scusi,
e prima che faccia i disastri gli voglio impedire.
Giovanardi, io non voglio un
faccio quei piloti che i disastri li...
Ho capito.
Non si possono,
io non voglio un panettiere. Benissimo, io non voglio un panettiere cocainomane perché magari mi mette nel pane qualcosa che non va messo.
Il panettiere cocainomane mette nel pane qualcosa, sicuramente facciamo controllare anche quello.
Ho capito, facciamo un test pure ai panettieri.
Ma scusi, secondo lei un alcolizzato?
Ah, ma è una cosa assurda,
è paragonabile con uno che è sottoposto all'uso della cocaina. La società non deve mica in qualche modo preoccuparsi.
Allora lei pure i panettieri lo farebbe, pure i panettieri.
No, lei mi fa una forzatura.
Ma non è una forzatura, che
è un pane avvelenato. Ho detto che parliamo delle professioni a rischio.
Beh, ho capito, magari
la attività mettono a rischio la vita e i beni delle persone.
Ma quello in teoria potrebbe essere anche quello.
Particolarmente delicate, da cui dipende la possibilità di distruggere la vita di persone o di intere categorie, e su queste persone ci vuole un'attenzione per garantire ai cittadini che la loro vita, i loro beni e i loro risparmi non possono essere distrutti da persone che non sono in grado di capire quello che fanno.
La ringrazio, un abbraccio.
Il mio punto di vista,
no, ma certo, infatti noi lo sa, Giovanardi, noi ci confrontiamo in maniera assolutamente civile, però non ci diate.
Ma vediamo di confrontarci sulle cose che uno dice.
No, no, lei ha detto una cosa che è esattamente quello che è uscito fuori. Cioè, non, lei ha detto ci sono degli studi che dimostrano questo. Io ci credo a questi studi, dunque sostanzialmente lo dice pure lei. Cioè, non è che cambia molto.
Io ho detto che è stato lanciato un allarme e che, non condividendo il fatto che la crisi mondiale sia stato determinato,
vabbè, allora se la pigli anche
questi allarmi non vanno sottovalutati.
Allora,
sono autorevoli.
Allora, su vari siti c'è scritto Under Secretary, che sarebbe lei, di Berlusconi, blames stock market volatility on cocaine. Cioè, che vuol dire?
Vuol dire? Ma scusi, ma se i giornalisti analfabeti scrivono delle cose che non corrispondono,
no,
a quello,
ma per
che
dire,
dice,
ma uno deve
prendere con i giornalisti analfabeti.
No, ma voglio dire,
ma lo sa che l'altra, ma scusi. Che l'altro giorno sono dovuto intervenire con Palazzo Chigi per via di quelle agenzie che stanno mandando i cavi internazionali, un'agenzia uscita a Parigi dicendo che il governo americano ammetteva che a Ustica erano stati loro a coprire
la vicenda
ed erano coinvolti.
Comunque ne parliamo
l'ho tradotto dall'inglese.
Sì, ho capito, però adesso non possiamo aprire.
Ma scusi, sai cosa c'era scritto?
Che c'era scritto?
Il cavolo che il TG3 aveva insinuato che gli americani sarebbero stati coinvolti. Bene, quell'agenzia ha lanciato in tutto il mondo che gli americani avevano ammesso di essere coinvolti.
Vabbè.
Scusi, se i giornalisti fanno...
Ho capito, ne parliamo presto.
Delle bufale,
ne parliamo presto, a Roma, la invitiamo a Roma, presto.
Va bene, ci vediamo.
Traffico.
A Roma. Okay. Arrivederci.
Siamo qui 20:50, 800 24 00 24. Antonio da Chieti, andiamo velocemente. Antonio.
Sì, buonasera.
Buonasera, dica.
Allora, io prima sentivo Parenzo che diceva non riesco ad immaginare un logo per
Grande Sud, sì.
Per il Grande Sud, io ce l'avrei.
Mi dica il logo.
Allora, le immagina Bossi un po' chinato in avanti con il dito medio in bocca, e l'Italia che gli dà un bel calcio nel culo, gli entra tutta la Calabria dentro.
Addirittura, Antonio.
Anche un po' di più, se vogliamo, la Calabria, Basilicata, se poi uno si diverte un po' anche la Puglia, insomma, no?
Mettiamoci pure qualche altra cosa, su, così.
Vabbè, se andiamo un po' più su, almeno fino alla Campania, l'Abruzzo, mi va bene.
Vabbè, Antonio, questa immagine abbastanza terribile di un logo di Grande Sud con Bossi che prende un calcio con lo stivale e addirittura gli entra dentro la Calabria, è una cosa che ho grande difficoltà ad immaginare. Francesco da Macerata, buonasera.
Buonasera, Cruciani. No, io volevo solo un piccolo intervento, visto che ci sono state prima le dichiarazioni per quanto riguarda Cardinal Bagnasco, poi la Confindustria, poi della Valle, e poi interventi Romano sul Corriere e via, a un certo punto come italiano io farei un semplice appello, cioè inviterei gli italiani, perlomeno io l'ho già fatto, ho inviato una lettera per dire al Presidente, signor Presidente, per il bene del Paese si metta da parte, o perlomeno che annunci
che non si ricandida e così la finisca. Poi si lamenta sempre.
Ma tutti chi dovrebbe farlo? Scusi.
Gli italiani, no.
Francesco, scusi, ma che sono questi metodi? Inviare una lettera a Berlusconi dicendo di non ricandidarsi.
Sì. Ma,
ma la democrazia ha le sue regole, i suoi procedimenti, le sue i suoi riti, abbia pazienza.
Il popolo è sovrano, dice che il popolo è sovrano. Allora io come popolo faccio anche parte di quello.
Ma
io
sì, ma lei può mandare tutte le lettere che vuole, ma non cambierebbe nulla. Ma non è con le lettere che si fa.
Ho capito, però lui sempre si appella al popolo siamo anche noi. Quindi
vabbè, il popolo si esprime attraverso i metodi che sono come dire, sono consentiti dalla legge, eccetera, cioè attraverso, in particolare attraverso il voto.
Anche questo è un appello, perché lui sa anche che l'italiano, che lui fa sempre affidamento sui sondaggi che dice che il popolo è dalla parte sua, il 60%, adesso mi sa che siamo proprio a zero totale, quindi meglio di questo. Poi si lamenta che lui non comanda, c'è il governatore della Banca d'Italia che la sua prerogativa la applichi o no?
Vabbè, l'applicherà.
Anche quella invece non lo fa.
Va bene, grazie. Giovanni da Bergamo, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Sono un secessionista, ma lei non è un secessionista.
Non sì. È un leghista, vabbè, ma non è che...
sono un leghista. No, volevo soltanto fare un'osservazione, quello che diceva Michiché. Faccio il tifo per Michiché, perché ha detto che la sua Forza Sud, con la sua Forza Sud o Grande Sud, sì, o quel che sia, vuole ricattare, tra virgolette, come fa Bossi.
Sì.
Ecco, quel tipo di ricatto lì non farà altro che aumentare il sentimento di e la voglia di secessione del nord.
E anche al contrario si potrebbe dire, anche il ricatto di Bossi potrebbe aumentare la voglia di secessione, diciamo, come dire, di rivincita del sud, è esattamente lo stesso, eh. Sì, cioè il ricatto politico.
È lì che è quello che spero, che voglia.
Ma lei lo spera da indipendentista, certo. La ringrazio, devo chiudere, ci sentiamo domani 18:30 alla Zanzara, ciao.
Forza Gnocchi, un'idea del cazzo.
Sono stati scritti libri che collegano il crack della Bose di New York anche a personaggi che non avevano più la lucidità per controllare i loro comportamenti.
Sono andato proprio ieri sera con Tremonti, siamo andati insieme a vedere le stelle.
Preferisco quello alla droga, quello all'alcol, quello a tutto quello che ti pare, cioè non vai mai in overdose di figa, ragazzi, dai, diciamolo com'è.
E la patonza deve girare.
La Zanzara.